Allora, buongiorno, benvenute e benvenuti. Oggi è un consiglio comunale di Ponte nelle Alpi importante. Ringrazio tutte le alunne e tutti gli alunni delle scuole medie, delle classi che sono impegnate in questo progetto di educazione civica, i loro insegnanti, e ricordo sempre il ruolo importante degli insegnanti in tutte le nostre comunità, un lavoro straordinario che fanno. Ringrazio anche tutto l'Istituto Comprensivo, la nostra dirigente, per il livello di formazione che hanno le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Lunedì, ad esempio, abbiamo fatto una conferenza stampa in biblioteca civica, dove una classe delle elementari di Polpetta ha partecipato a un concorso europeo sulla musicalità, sulle note, e attraverso le giornate sportive promosse dalla nostra assessore Marta Vielle e da Martina Rossa, che è delegata alle attività sportive per i giovani, hanno vinto e sono state selezionate in 8 scuole in tutta Europa, e una anche di Ponte nelle Alpi, e la canzone verrà musicata dal famoso cantante Albano Carrisi e sarà presentata a Trento in un teatro, e speriamo che abbia una grande possibilità di vittoria e tante altre iniziative che rendono forte la nostra comunità, perché le comunità partono sicuramente dalla scuola. Allora, l'interfaccia che c'è sempre tra l'amministrazione comunale, il consiglio comunale e le scuole, con tanti progetti che sono sostenuti e valorizzati. Oggi è una giornata speciale perché cade nel 25 novembre. Il 25 novembre è una data storica in cui noi diciamo no alla violenza contro le donne. Però, come in tutte le situazioni storiche, c'è una causa e un effetto. Perché ci troviamo qui e oggi è il 25 novembre, data internazionale per dire no alla violenza contro le donne? Perché negli anni 60, in una realtà come Santo Domingo, che noi conosciamo oggi nel Centro America, tre sorelle, Patria, Maria Teresa e Minerva, erano una delle tra le più combattive in questo Stato per la libertà. E proprio il 25 novembre sono state uccise dalla dittatura di Santo Domingo, però quest'atto ha scatenato una protesta in tutto il Paese. E il Paese è ritornato alla libertà e alla democrazia. C'è stato un sacrificio che non doveva esserci, però la storia ricorda e mette i riflettori sui sacrifici, sui monumenti, sulle emozioni che proviamo. E quindi è una data oggi importante come quella. Vedete che tutte le consiglieri comunali e i consiglieri comunali hanno qualcosa oggi di rosso. Grazie Sabrina per questo suggerimento che ci è stato dato anche dai consiglieri dell'opposizione. Perché il rosso rappresenta un'altra battaglia. Siamo in Messico, siamo sempre nel periodo degli anni 60, è una città che si chiama Ciudad, in Messico, che ha il più alto numero di femminicidi. E allora un artista che si chiama Lina, un artista, la cultura, l'arte, riesce a fare questo, cioè dice: proviamo a mettere nella piazza del nostro paese 33 paia di scarpe rosse come testimonianza del no contro la violenza alle donne. Beh, da quel momento è stata rappresentativa in tutto il mondo, ma i femminicidi attraverso questa manifestazione in questa città sono diminuiti e sono oggi pari a zero. Quindi le testimonianze, le motivazioni, quello che noi diciamo anche in questo Consiglio Comunale è importante. Noi abbiamo una comunità che definiamo sempre educativa e solidale, importantissima, con 76 associazioni di volontariato. Oggi un nostro concittadino, che è Gianni D'Incà, che è stato anche vice sindaco di questo nostro comune, è a Roma per un premio come benemerenza legata allo sport per la sua attività di volontario nell'ambito civico, sportivo e culturale. Quindi il nostro pensiero oggi va anche a lui. Ringrazio tutte le consigliere e i consiglieri, la nostra Anna Cubattoli, che è presidente di Belluno Donna, che poi ci illustrerà quello che fa Belluno Donna nel nostro territorio. Prima però, come accade, in ogni mattinata a scuola noi abbiamo il segretario comunale, che è un po' in questo momento l'arbitro, diciamo il giudice di questo consiglio comunale, che vedete è aperto, nel senso che non è una tavola rotonda, non è una tavola chiusa, ma è una tavola appositamente, come quella di Re Artù, aperta alla cittadinanza. Quindi è un abbraccio che noi diamo a tutti voi in questo momento. Allora fa l'appello, quindi l'appello per vedere se tutti siamo presenti. Alcuni non lo sono, ma sono giustificati. Il nostro Tommaso Carlin, che è il più giovane consigliere comunale, arriverà un po' in ritardo perché è impegnato con il lavoro e si dedica allo sport, e quindi prego, segretario, l'appello.
Buongiorno a tutti, quindi procedo con l'appello. Vendramini Paolo, Darol De Lucia, Viel Marta, Pontello Andrea, Dassie Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, assente giustificato, Collarin Enrico, assente giustificato, Bindella Cindy, Levis Angelo, De Vettor Paolo, ok, quindi ci sono tutti presenti tranne due. La seduta è valida, prego sindaco.
Allora, abbiamo pensato ad un minuto di raccoglimento in memoria di Giulia, quindi ci alziamo e per un minuto la ricordiamo. Grazie. Allora, abbiamo il primo punto all'ordine del giorno, che praticamente è l'approvazione del verbale, forse della seduta precedente. Quindi noi andiamo oggi, in questo momento, ad approvare il verbale, cioè quello che è stato registrato e scritto, della seduta del Consiglio Comunale precedente. I consiglieri poi possono intervenire, possono apportare delle modifiche, fare delle osservazioni in merito. Allora, chi è d'accordo sul verbale che i consiglieri hanno letto opportunamente, chi vuole fare delle osservazioni, altrimenti andiamo al voto.
Semplicemente sindaco, io non ero presente e quindi mi asterrò dalla votazione, grazie.
Grazie al consigliere Levis, quindi mettiamo ai voti, chi è d'accordo? Quindi andiamo all'unanimità, a parte il voto di astensione del consigliere Levis. Quindi tutti hanno approvato il lavoro di scrittura che hanno fatto i nostri uffici relativamente alla seduta del Consiglio Comunale della scorsa volta. Poi abbiamo il servizio finanziario, quindi lasceremo adesso la parola all'assessore al bilancio sulla ratifica di una delibera comunale di bilancio. Prego, assessore Andrea Pontello.
Grazie sindaco, buongiorno a tutti. Porto al Consiglio la ratifica, cioè la conferma di una delibera di giunta, la numero 175, che è stata presa il 25 di ottobre, e con questo titolo: variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2023-2025 e contestuale applicazione dell'avanzo di amministrazione 2022. Si tratta di quattro spese che sono state prese con carattere di urgenza e che sono state finanziate con l'avanzo di amministrazione, quindi con soldi propri di bilancio comunale. Queste quattro spese sono spese importanti di investimento ed è anche questa l'elemento che ha contribuito a rendere urgente questa decisione. La prima spesa che abbiamo finanziato è di 2.500 euro e che riguarda l'acquisto di nuovi armadietti per l'asilo di Via Zattieri, per la scuola dell'infanzia di Via Zattieri. Il secondo acquisto che viene finanziato è un acquisto di 16.000 euro complessivi e che riguarda l'acquisto di attrezzatura e macchinari per la squadra operai. Si tratta di attrezzature minute, dai decespugliatori ai componenti fino anche ai rasaerba, che possono servire, che serviranno alla squadra interna degli operai per le manutenzioni, soprattutto del verde, a partire dalla primavera. Quindi un acquisto fatto in questo momento, perché è il momento in cui si valutano la situazione dell'attrezzatura in modo poi di essere pronti a partire a primavera. Con ulteriori 28.000 euro abbiamo finanziato un acquisto per sostituzione dell'auto della Polizia Urbana. Era un'auto che è tuttora in servizio, un modello Rover, che è datato, è un Euro 2, quindi un'auto anche che ha un motore inquinante, viene sostituita con una nuova vettura perché possa essere garantito il servizio di mobilità dei nostri agenti di polizia. Quindi andrà a sostituire l'auto precedente, questa Rover, e andrà ad affiancarsi all'altra auto che vedete circolare per il nostro comune. Con 20.618 euro ulteriori si procede all'acquisto e all'installazione di due stazioni di ricarica per i bike. Anche questo è un intervento importante, sono due colonnine che servono a ricaricare le biciclette elettriche, verranno posizionate sui COI, lì c'è un progetto seguito in particolare dal nostro assessore Dal Borgo che riguarda la mobilità ciclabile di tutto il comune. Ebbene, questi interventi per dotare la parte dei COI, e quindi i percorsi che ci sono dal Nevegalla a tutta la parte dei COI, di due punti di ricarica, di sosta e di ricarica. Capite l'importanza anche di dotare il territorio di questi punti di approvvigionamento in modo tale che la mobilità elettrica sia garantita. Tutti questi quattro interventi che ho citato portano ad un totale di 67.118 euro, come dicevo prima, finanziati con applicazione di avanzo di amministrazione. Grazie.
Grazie all'assessore Pontello. Ora apriamo la discussione, nel senso che ha fatto una proposta. Valutiamo adesso, anche attraverso il voto finale, se questa proposta è approvata o meno. Prego gli interventi. Interviene Cindy Bindella.
Grazie Sindaco, buongiorno a tutti, in particolare ai ragazzi, agli insegnanti e a tutti i presenti che oggi ci onorano della loro presenza qui in Consiglio Comunale. Stiamo trattando appunto un tema di bilancio e quindi, oltre ai numeri e all'effettiva utilità delle spese, si tratta di decisioni che ha preso la Giunta e che rispecchiano un programma politico che ovviamente, secondo noi opposizione, molto spesso non condividiamo. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che, pur comprendendo l'utilità delle spese che l'assessore Pontello ci ha elencato, magari noi avremmo fatto dei ragionamenti diversi. Mi spiego con un semplice esempio. Per quanto riguarda, per esempio, le colonnine e i bike, perché Quantin e Cugnan e non in altri posti? Magari noi avremmo scelto dei posti diversi, magari il nostro programma politico avrebbe visto delle necessità diverse. Per questo motivo preannuncio che il nostro voto sarà contrario. Grazie.
Grazie. È importante questo sapere che quando ci sono delle proposte il Consiglio Comunale non sempre è d'accordo e unanime. Ci sono anche poste delle criticità che sono importanti, che il Consiglio magari ascolta. Allora, c'è una risposta da parte dell'assessore Dal Borgo che si occupa di mobilità sostenibile, di ciclabilità. Prego, assessore.
Buongiorno a tutti. È un po' emozionante vedere tutte queste persone, soprattutto giovani, quindi benvenuti. Vorrei rispondere, io sono assessore a mobilità, quindi vorrei rispondere alla consigliera di opposizione sul discorso delle bike, sulla ricarica di bike. Se fare un discorso di sostenibilità, diciamo così, alternativa al termico, incrementare lo turismo sostenibile, cosiddetto soft, mettendo due ricariche sui coi di pera, è una scelta politica sbagliata? Ma io effettivamente faccio fatica a capirlo. Forse uno può dire, la vorrei fare a Vic, vorrei farla Losigo, ma poco cambia, alla fin fine i coi sono i coi, quindi è una realtà che mi è cara, personalmente è cara all'assessora Marta Viel che ha collaborato a questa iniziativa, che si inserisce in un discorso di ciclabilità territoriale. Verrà fatto uno studio che è stato anche commissariato a due ingegneri per il discorso di valutare e di mappare tutta la ciclabilità del comune di Ponte nelle Alpi in modo da creare un sistema di mobilità alternativa alla macchina, all'automobile, per dare anche un futuro di tipo turistico alle nostre zone. E soprattutto Quantin ha un suo significato ben preciso, la e-bike verrà installata nel parcheggio, dove è prevista anche da vecchi disegni di una sosta camper. Quindi non vedo queste scelte così sbagliate come dice la consigliera. Grazie.
Prego.
Grazie. Sì, forse non mi sono espressa bene. Non si tratta di una scelta sbagliata, si tratta solo di visioni diverse, visioni di posti, di possibilità diverse, non scelta sbagliata. Grazie.
Grazie. Allora, c'è il dottor De Pasquale, capogruppo della maggioranza, che vuole intervenire. Prego.
Sì, grazie. Innanzitutto, buongiorno a tutti. Io come capogruppo di maggioranza do il mio preannuncio e il voto favorevole del nostro gruppo per tre motivi. Il primo perché sono delle iniziative coerenti con quello che è il nostro programma elettorale e quindi votiamo a favore. Il secondo perché noi come consiglieri comunali, come assessori e anche consiglieri, questo problema l'abbiamo già analizzato durante la giunta e quindi l'abbiamo proposto, quindi è inevitabile quindi che siamo d'accordo. E poi il terzo motivo è nel merito della questione, delle proposte che sono portate avanti, sia sulla necessità di adeguare i nostri mezzi comunali, sia per gli interventi nella scuola e anche qui in questo caso per le bike. È un lavoro che stiamo facendo da anni. Poi, di la verità, voi non avete bisogno della bicicletta elettrica, ma io che ogni tanto vado, se non c'è questa bicicletta non vado da nessuna parte, quindi a maggior ragione siamo favorevoli. Quindi preannuncio il nostro voto favorevole.
Grazie, allora possiamo mettere ai voti questo punto, chi è d'accordo sulla proposta dell'assessore al bilancio Pontello? Astenuti? Contrari? 3. Quindi questa proposta è passata e c'è anche il voto di immediata esecutività, cioè la delibera è importante e quindi ha un percorso privilegiato. Chi è d'accordo? Questo invece è un voto all'unanimità. Grazie, adesso cedo la parola alla nostra vice sindaco, vicepresidente della provincia. Eccoci qua.
Ma molto brevemente vi spiego come mai adesso la presidente di Belluno Donna, Anna Cubattoli, andrà a relazionare delle attività fatte dal centro antiviolenza che ha una delle sue sedi proprio nel comune di Ponte nelle Alpi. L'associazione Belluno Donna fa parte della Commissione Diritti Civili e Politiche di Genere, che è stata istituita nel 2019 da questa amministrazione con lo scopo di promuovere e sviluppare una cultura tesa a contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione di genere. La Commissione è composta da rappresentanti politici della maggioranza e anche della minoranza e da membri che sono stati segnalati da alcune associazioni operanti proprio nel nostro territorio comunale e anche provinciale, tra cui appunto Belluno Donna, che oggi, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, relazionerà appunto le attività e i dati del centro antiviolenza, avendo appunto l'associazione una delle sue sedi a Ponte nelle Alpi. Io ci terrei a ringraziare Anna Cubattoli e tutte le operatrici e volontarie del centro antiviolenza per l'importante lavoro che svolgono nella nostra comunità, ma anche in tutta la provincia di Belluno. Adesso lascerei la parola alla consigliera Sabrina Dassier, che è referente della Commissione Pari Opportunità e che porta avanti tutte le attività della stessa, a volte anche in coordinamento con la Commissione Pari Opportunità di Belluno e la Commissione Pari Opportunità di Feltre, ringraziandola anche per le numerose attività che dal 2019 ha portato avanti. Grazie.
Grazie Vice Sindaca e ringrazio naturalmente tutti i presenti, gli studenti in particolare che siamo oggi felici di accogliere, ma che non è la prima volta che incontriamo in questa sede, perché a inizio di quest'anno, proprio all'interno di un percorso di educazione civica che voi state portando avanti, importantissimo, siete venuti qui in questi spazi a visitare questi luoghi e a conoscere anche le persone che lavorano all'interno di questi uffici, per appunto capire quella che è la complessità della macchina organizzativa di un comune. Quindi noi ci siamo già conosciuti e come avrete già in qualche maniera intuito, per portare avanti la gestione di un territorio, all'interno di questa di questi spazi concorrono tante figure e tanti organismi. Fra questi ci sono anche le commissioni di cui anche la vice sindaca ha parlato, ma cosa sono queste commissioni? In sostanza sono dei gruppi, diciamo, di lavoro che approfondiscono determinate specifiche tematiche e tutti concorrono appunto al funzionamento della macchina comunale. La Commissione Pari Opportunità è una di queste commissioni. Il Comune di Ponte nelle Alpi è uno dei pochi comuni che l'hanno istituita. Nella realtà provinciale composta di 60 comuni, in realtà sono solo 3 i comuni che hanno le commissioni pari opportunità, e appunto Ponte è uno di questi. Nel nostro caso, come diceva prima l'assessore Darolt, il nome specifico all'interno del nostro comune della commissione è diritti civili e politiche di genere. Si occupa di fare prevenzione e contrastare tutte le forme di discriminazione, costruendo delle occasioni di approfondimento rispetto alle tematiche inerenti alla commissione, che sono molto vaste, comprende tantissimi temi, fra i più centrali c'è quello appunto che andiamo a ricordare in particolare oggi, ma che vorrei sottolineare andrebbe ricordato 365 giorni all'anno, ovvero il contrasto il contrasto della lotta maschile sulle donne. L'idea appunto di questa commissione è quella quindi di fare degli approfondimenti orientati al riconoscimento della pari dignità personale e sociale degli individui e alla valorizzazione della differenza fra i generi, ovvero fra uomini e donne. Individuare quindi dei percorsi che sensibilizzino in chiave preventiva, culturale ed educativa, perché la cultura come in tutti gli ambiti importanti all'interno di una società, è fondamentale per riuscire a, ad avere una società il quanto più equilibrata possibile. Bene, Belluno Donna, che oggi è presente nella figura appunto della Presidente, la Anna Cubatoli, che ringraziamo tantissimo per la sua disponibilità, è un importante componente della Commissione ed è soprattutto una importante realtà sul territorio provinciale, impegnata in un ambito specifico, quello appunto della formazione e della prevenzione, rivolta a uomini e donne, ma soprattutto anche di protezione del genere femminile e dei bambini che assistono alle violenze. Violenze che non sono solo fisiche, e questo è importante da sottolineare, non si parla solo di violenza fisica, ma anche violenza psicologica, economica, ma che si possono racchiudere in una parola che io ritengo chiave e che è il rispetto, e che credo sia una parola ancora più importante in considerazione del vostro progetto di educazione fisica e scusate di educazione civica orientato alla relazione. Il rispetto è fondamentale. Belluno Donna in questo senso mi sento di definirlo come un luogo di accoglienza e di ascolto innanzitutto. Termino qui il mio intervento lasciando la parola alla Presidente Anna Cubatoli che, come dicevamo prima, ci spiegherà rispetto alle attività svolte dall'Associazione sul territorio di Belluno, della provincia di Belluno. Grazie.
Grazie mille, grazie per avermi invitato a questo Consiglio Comunale. Buongiorno a tutte e a tutti, prima di tutto. Scusate, ma anch'io sono molto emozionata ad avere una platea di uditori così importante come sono i ragazzi. Premetto che partecipare a un consiglio comunale non è cosa nuova per noi, perché è avvenuta più volte, perché il comune di Ponte nelle Alpi ha sempre sostenuto anche economicamente la nostra associazione, ha sostenuto i nostri progetti, ha sempre creduto nel nostro lavoro e noi come associazione abbiamo sempre considerato doveroso dare riscontro del nostro lavoro, venire a raccontare quali sono i risultati, quali sono i progetti da fare, fatti o da fare. Quindi è quello che sono stata chiamata a fare anche questa mattina. Un brevissimo cenno mi sento di fare su cosa l'associazione si occupa: di violenza maschile contro le donne. Che cos'è questa violenza maschile contro le donne? Parto dalla definizione fatta dal Consiglio d'Europa nella Convenzione di Istanbul. Questa violenza maschile contro le donne è considerata una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione che ha impedito nel tempo, ma impedisce tuttora alle donne, di avere gli stessi diritti degli uomini. Ed è una forma di violenza che avviene principalmente all'interno del nucleo familiare o all'interno di una rete di conoscenze. E questo è anche il motivo che la rende difficile da riconoscere. È una violenza trasversale, interessa tutti i paesi del mondo, nessuno escluso. E tutti gli strati sociali, non dipende né da ricchezza né da povertà delle persone. Del resto, se pensiamo che storicamente, da sempre, gli uomini sono stati legittimati ad avere un po' il potere su tutto, no? Sulla cultura, sulla politica, sulla religione. La figura femminile anche nella storia è rarissima, sono quasi tutti uomini che hanno fatto e che hanno costruito questa società. E quindi avevano il potere su tutto, a maggior ragione sulla propria famiglia, dove hanno potuto decidere le sorti di madri, di mogli, di figli, di figlie, stabilendo così cosa queste donne potevano fare, cosa queste donne dovessero fare, usando violenza in qualsiasi violenza di qualsiasi tipo in caso di disobbedienza. E questo succede ancora oggi, qui come in altre parti del mondo. Pensate per esempio alle donne afghane o iraniane che vengono uccise solo perché rifiutano di mettersi il velo che gli uomini hanno deciso che debbano fare. O pensate a Giulia, uccisa perché il suo ex fidanzato non voleva che lo lasciasse. Per tanto tempo anche le leggi hanno protetto e agevolato queste azioni. Vi faccio un esempio relativamente recente. Fino al 1981, i vostri genitori o i vostri nonni se lo ricorderanno benissimo, esisteva il delitto d'onore, vale a dire un reato dove l'autore poteva godere di un importante sconto di pena se dimostrava di essere stato disonorato. In questo caso l'uomo che uccideva la madre o la moglie o la sorella, che appunto avevano disonorato la famiglia, a questo uomo veniva inflitta una pena che andava da 3 anni a 7 anni, confronto ai 30 anni che erano previsti per un altro tipo di omicidio. Nel caso di tradimento, per esempio, fosse stata la moglie a tradire il marito, questa veniva punita con un anno di carcere. Il tradimento invece dell'uomo veniva condannato soltanto se l'uomo pretendeva di portare a casa l'amante a vivere insieme alla moglie. Quindi questo fa capire che storicamente si sono sempre usati due pesi o due misure a seconda che se si era maschi o se si era femmine. È chiaro che nel tempo molte cose sono cambiate, però sono ancora molte le forme di violenza che vengono agite sulle donne da parte di uomini che vogliono continuare ad avere il potere su di loro. Il femminicidio, la parola che sentite nominare tanto spesso, che è l'uccisione di una donna che non obbedisce a queste regole imposte, non è però che la punta di un iceberg che nasconde sotto la superficie tutti gli altri numerosi modi di agire le violenze. È violenza, per esempio, è violenza, come diceva la Sabrina Dassie, l'assessora, sei assessora, consigliera, la consigliera prima, la violenza si esprime in varie forme, psicologica, fisica, sessuale, stalking, che non sono altro che atti di persecutori nei confronti di queste donne. Si esprime anche comunque nella società. Per esempio, esistono le disparità salariali, ne avrete sentito parlare molto spesso, e in alcuni settori donne che fanno lo stesso lavoro dei maschi vengono pagate anche il 20% in meno. In caso di nascite di bambini all'interno della famiglia sono quasi sempre le donne che lasciano il lavoro, che magari si adattano a lavori a tempo a part time, quindi a tempo più breve, e quindi si adattano ad avere meno soldi, meno indipendenza economica. Ecco, questo grosso modo è quello che è la motivazione per cui è nato il Centro Antiviolenza. Centro Antiviolenza che è un luogo dove si dà, come diceva la Sabrina prima, si dà ascolto, si dà aiuto, si dà supporto alle donne che subiscono questo tipo di violenza, anche ospitandole in case rifugio, in modo che si allontanino dall'uomo maltrattante e possano costruire un percorso di uscita dalla violenza. Questo insomma è un riassunto molto, molto schematico, molto breve di quello che fa l'associazione che rappresento. Ora però vi costringo anche ad ascoltare un po' di relazione che ho preparato per il Comune. Noi siamo nate nel territorio nel dicembre del 2004 e da quella data al dicembre 2022 sono state 1468 le donne maggiorenni che ci hanno contattato a causa delle violenze subite. 83 donne sono di Ponte nelle Alpi. Il 75% di queste donne sono italiane, il 25% appartiene a donne di varia nazionalità. Gli autori delle violenze sono uomini italiani nell'83% dei casi, vale a dire che parte di quel 25% di donne straniere subisce violenza da uomini italiani. Questo per sfatare un pochino il mito che vorrebbe attribuire la responsabilità delle violenze soprattutto a persone straniere. Come dicevo prima, questo tipo di violenza è una violenza trasversale, quindi interessa a tutti. C'è da dire che il 96% degli autori sono partner, mariti, padri, ex, sono fratelli, sono comunque degli uomini conosciuti, gli sconosciuti sono solo il 2%. Nel solo 2022 il Centro Antiviolenza è stato contattato da 143 donne nuove, vuol dire 3 donne nuove alla settimana. Attualmente l'associazione Belluno Donna gestisce anche 2 case rifugio, una dal 2009 a Belluno e una da giugno 2020 a Feltre, dove vengono ospitate donne che sempre a causa della violenza hanno problemi di carattere sostanzialmente economico e abitativo. L'ospitalità è gratuita ed è prevista per un tempo che va da 6 mesi a un anno. Nelle 2 case, dal 2009 al 2022, sono state ospitate 43 donne con 38 minori. Siccome sappiamo che la violenza economica impedisce scusatemi, la violenza economica facile, oddio mio, sono emozionata ragazzi, scusatemi. Tra i molti tipi di violenza, quella economica è quasi una costante. E poiché sappiamo che il raggiungimento di una certa autonomia economica facilita anche il percorso dell'uscita dalla violenza, abbiamo istituito nel 2015 uno sportello di orientamento al lavoro, il cui obiettivo è quello di far entrare o rientrare queste donne nel mondo lavorativo. Sono state 47 le donne che hanno usufruito di questo sportello, sono stati svolti 201 colloqui con le donne e avviati 24 tirocini lavorativi, alcuni dei quali con esito anche positivo, vale a dire ci sono stati dei contratti di lavoro stabili. Cerchiamo anche di aiutare e di tutelare le donne migranti vittime di violenza con uno sportello a loro dedicato. È intuibile a tutti che il loro percorso è, se possibile, ancora più complicato, perché al personale bagaglio culturale, alle personali esperienze vissute sul loro territorio si uniscono anche si sommano le difficoltà che vengono ad incontrare qui, banalmente la lingua, non conoscere la lingua le rende assolutamente isolate, le isola e non riescono a conoscere le opportunità che offre il territorio e sfruttare queste opportunità. Se poi hanno un non hanno un permesso di soggiorno, diventano invisibili, sono totalmente invisibili. Se hanno un permesso di soggiorno legato a quello del marito, in caso di violenza ovviamente sono ricattabili. E quindi è molto difficile anche seguire queste donne. Tra gli obiettivi di un centro antiviolenza c'è anche quello di promuovere attività di formazione, informazione e prevenzione, e noi siamo impegnate da sempre anche su tutti questi fronti. Per esempio l'anno scorso si è concluso un corso di formazione a tutto il personale della Questura di Belluno. Quest'anno a tutto il personale di Confindustria e alle organizzazioni sindacali. Ma quello che crediamo essere la cosa più importante è che dal 2014 siamo presenti nelle scuole anche con corsi di peer education per cercare di abbattere quegli stereotipi, quei pregiudizi che legittimano la violenza e che sono, dopo una ricerca che abbiamo fatto nelle scuole superiori nel 2013, somministrando un questionario anonimo a 3.000 studenti, ci siamo resi conto che purtroppo ancora pregiudizi e stereotipi sono ancora molto radicati anche nei ragazzi. E io termino qui, scusatemi delle papere, ma veramente sono emozionata ad avere un pubblico così. Grazie mille.
Prego.
Ecco, sì, allora, volevo solo aggiungere una cosa, ringraziando naturalmente la Presidente Anna Cubattoli della relazione. Volevo un po' chiudere questa parte portando l'attenzione sulla sedia che abbiamo voluto mettere qui simbolicamente per rappresentare la giornata e sostanzialmente quello che la Presidente ci ha relazionato. È una sedia dove vedete un cartello con scritto posto occupato, ma di fatto la sedia è vuota. È quindi un gesto che, concreto con cui abbiamo voluto ricordare tutte quelle donne vittime di femminicidio e che appunto se non fossero state fermate definitivamente dai loro mariti, compagni, conoscenti o anche sconosciuti, avrebbero coperto quel posto, si sarebbero sedute, ok? Quindi è rappresentativo della giornata di oggi, ma di una situazione che, verso la quale dobbiamo continuare a lottare per migliorarla. Rispetto alle scuole, invece, voglio dire che la Commissione Pari Opportunità ha già collaborato, di Ponte nelle Alpi, ha già collaborato con la scuola, con l'Istituto Comprensivo, un paio di anni fa per quanto riguarda l'iniziativa legata alle vetrine parlanti che abbiamo fatto a Ponte nelle Alpi, dove abbiamo, insieme ai ragazzi di terza, abbiamo colorato delle vetrine riportando delle figure femminili che hanno lasciato un segno nella storia. E quest'anno, coinvolgendo sempre tutto l'istituto, ma in particolare le classi seconde e terze, e con la mostra che abbiamo installato insieme alla consigliera di parità provinciale in provincia, appunto, che si chiama Non chiamate l'Oraptus, e che quindi invitiamo a vedere al di là anche della scuola, ma anche privatamente come famiglia, perché è molto interessante. In quell'occasione l'artista, che è la Stefania Spanò in arte anarchica, utilizza il linguaggio per far passare dei messaggi molto profondi, e questo ha a significare che anche il linguaggio è fondamentale nella battaglia verso questa tematica, e quindi invito tutti quanti a visitarla.
Grazie. Sì, sì. Sì, prego, prego. Prego, prego, perché passiamo all'altro punto, prego.
Grazie. Il tema della violenza sulle donne è purtroppo sempre più parte integrante della nostra cronaca quotidiana. Violenza che non è solo fisica, ma anche verbale e psicologica. Bisogna parlare, oltre che di repressione, anche e soprattutto di prevenzione. La violenza costituisce una modalità inadeguata di gestire gravi stati emotivi a livello personale e anche relazionale. La prevenzione deve quindi iniziare, secondo noi, dal sostegno alla coppia genitoriale. Infatti, solo se si riescono a capire le condizioni che producono il comportamento aggressivo, si può cercare di cambiarle e prevenirle, e quindi evitare lo svilupparsi dell'aggressività. Ci deve essere un forte impegno sulla formazione. Le istituzioni, gli ospedali, le forze di polizia devono coordinarsi tra di loro, con l'aiuto prezioso dei centri antiviolenza, al fine di mettere al centro chi ha subito violenza e sceglie un percorso di denuncia. L'azione integrata ed unita delle associazioni presenti sul territorio può rappresentare un'efficace risposta e contributo alla prevenzione e al contrasto della violenza. A tal proposito, il nostro capogruppo Enrico Collarin, anche presidente del Calcio Ponte, che purtroppo oggi non è qui presente per impegni improrogabili, mi ha incaricato di segnalare l'iniziativa promossa dalla società Calcio Ponte, che devolverà all'associazione Belluno Donna l'incasso della partita di calcio Ponte nelle Alpi Sois, che domenica si svolgerà allo stadio di Polpette alle 14.30. Siamo quindi tutti invitati a partecipare, dando così il nostro contributo all'associazione Belluno Donna. Nel ringraziare il Centro Antiviolenza Belluno Donna per il lavoro svolto, ritengo importante e positivo che il tema abbia avuto spazio all'interno del Consiglio Comunale, alla presenza dei ragazzi, dei giovani, sui quali contiamo per un futuro migliore. Grazie.
Grazie. Prego, Lucia. Sì, possiamo passare all'altro punto.
Allora adesso, ragazzi, tocca a voi. Allora, il quarto punto all'ordine del giorno è la presentazione del progetto di educazione civica Lo Stato Siamo Noi da parte degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi e le relative proposte al Consiglio Comunale. Allora, questo progetto di educazione civica rientra in un progetto che è iniziato ancora lo scorso anno, nell'anno scolastico 2022-2023, e aveva lo scopo di conoscere il proprio territorio comunale, le istituzioni, avvicinarsi alla pubblica amministrazione e alla conoscenza di tutte le figure che la compongono. Il progetto sta proseguendo anche quest'anno, nell'anno scolastico 2023-2024, e l'ambito intorno al quale stanno lavorando i ragazzi è la vita in relazione agli altri, io in relazione agli altri. I giorni scorsi, infatti, i ragazzi hanno incontrato la Fondazione Casa del Sole, il presidente, gli operatori che vi operano, e il 5 dicembre conoscerete alcune associazioni che giocano un ruolo molto importante nella nostra comunità, l'Hauser accanto all'anziano e la protezione civile. Devo dire che come amministrazione comunale, quando le vostre insegnanti ci hanno proposto questo progetto, abbiamo accolto con entusiasmo la proposta, perché crediamo che sia molto importante avvicinare i ragazzi alle istituzioni, alla conoscenza, ai valori delle istituzioni e anche ad aver fiducia nelle istituzioni stesse. Abbiamo di fronte a noi dei ragazzi che sembrerà banale, ma sono il nostro futuro. Abbiamo bisogno a volte come amministrazione proprio di togliere gli occhi da amministratore e mettere gli occhi dei ragazzi, proprio perché possano portare quello che vedono loro del territorio che vivono quotidianamente e fare delle proposte per il futuro, sperando poi che qualcuno di voi faccia la scelta fra qualche anno di sedersi in queste sedie del Consiglio Comunale di Ponte nelle Alpi. Questo è un po', insomma, anche il nostro auspicio per il nostro futuro. Adesso quindi noi siamo qui, vogliamo ascoltarvi, non lo so, lasciamo a loro in mano adesso il Consiglio Comunale.
Grazie mille, buongiorno a tutti. Voi mettete vicino Fulvio, oppure vieni qua.
Ma io adesso spendo due parole perché
Siamo
anche noi siamo...
Sai perché? Scusa, dobbiamo registrarlo.
Ah, ok, perfetto. Allora, ripeto, buongiorno a tutti, grazie di averci invitati. Anche noi siamo emozionati parecchio, ma noi siamo stati furbi perché ci siamo divisi le cose, quindi abbiamo diviso l'emozione tra tutti. Adesso quattro dei nostri alunni vi leggeranno il nostro progetto che avete già un po' riassunto tutti quanti voi. Vogliamo condividere da dove è nato, come è partito, come si è svolto, come si sta svolgendo e dove andrà a finire. Quindi i ragazzi prenderanno questo momento per dirvi cosa abbiamo ideato. E poi ci saranno alcuni di loro che con parole molto semplici, anche un po' a braccio, vi riassumeranno alcune delle proposte che vi vogliono fare, perché ci siamo messi proprio in modalità operativa. Noi abbiamo chiesto, perché crediamo che le nostre proposte possano essere tutte buone. Starà a voi vedere, ci guardiamo il bilancio perché ci ha detto che è lui che di solito esaudisce sempre tutto, non riuscirà a esaudire tutto, però chiediamo che vengano lette tutte le nostre richieste e quello che potrete darci a noi farà piacere. Hanno lavorato misto fantasia, misto realtà, quindi abbiamo azzardato anche quanto tirare fuori dal taccuino, abbiamo cercato, delle volte siamo andati in picchiata libera verso l'alto, poi abbiamo riportato le cose un po' a terra, quello che leggerete è tutto loro, dentro alla busta che alla fine vi consegneremo ci sono delle schede tecniche. Abbiamo cercato di fare quello che forse fate voi e voi leggerete e poi ci direte. L'ultima cosa che voglio dire a nome loro, per cambiare le cose bisogna crederci, e per questo noi siamo qui. Noi vogliamo cambiare sempre in meglio quello che ci circonda e ci siamo messi in gioco. Ecco perché siamo qui. Grazie mille.
Grazie a voi.
Anche loro quindi devono venire al microfono. Sì. Allora,
ciao.
Buongiorno a tutti, noi siamo gli alunni delle classi seconda A e seconda D dell'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi. Innanzitutto vogliamo ringraziare l'amministrazione comunale per averci invitato a partecipare a questa seduta del Consiglio Comunale, per averci dato la possibilità di vivere questa esperienza in modo attivo con proposte inserite nell'ordine del giorno. Prima di presentarvi le nostre proposte, vogliamo però descrivere le principali tappe del progetto che ci ha portato ad essere qui oggi. Nel precedente anno scolastico le nostre classi hanno avviato un percorso triennale di educazione civica che le nostre insegnanti hanno voluto chiamare Lo Stato siamo noi, in onore di Don Ciotti. L'idea è nata durante un incontro svoltosi al Palazzetto dello Sport a Polpette con Don Luigi Ciotti, fondatore dell'associazione Libera. Don Ciotti in quell'occasione ha detto: «Ragazzi, istruitevi, un giorno avremo bisogno di voi. Amate la vostra terra, le vostre montagne, siete circondati di bellezza, guardatela, difendetela e ricordate di dar valore alle cose quotidiane con semplici gesti. Siate cittadini attivi nella vostra comunità, perché lo Stato siamo noi. Sia il noi a guidarvi, non l'io, sia a difendere il bene comune, la meta del vostro agire. È il noi che vince nella comunità, ma è necessario che ognuno faccia la propria parte, nel proprio piccolo, e non bisogna aver paura di confrontarsi, di comunicare. E così eccoci qua».
Per essere cittadini attivi, è chiaro, bisogna però conoscere e noi vogliamo provarci. Il nostro progetto, dunque, è iniziato in classe prima. Abbiamo lavorato a classi aperte, ma anche individualmente. Il tema di riferimento del precedente anno scolastico è stato il territorio e le istituzioni che lo amministra, il Comune. Siamo partiti così dalla lettura di una carta geografica che mettesse in luce il confine del nostro Comune. Abbiamo riflettuto sui simboli presenti nello stemma comunale. Abbiamo esplorato il sito istituzionale, che è uno strumento importante a far avere informazioni aggiornate. In un secondo momento c'è stata la lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana, in riferimento all'organizzazione e all'amministrazione del territorio, ossia la funzione del comune, la figura del sindaco, la giunta e il consiglio comunale. Il meccanismo per noi è apparso subito un po' complicato. Allora si è deciso di capire meglio le parole difficili della Costituzione e per farlo l'occasione migliore ci è sembrata proprio quella di invitare a scuola direttamente il sindaco. A classe aperta abbiamo steso una lettera di invito rivolta al sindaco, al vice sindaco e all'assessore al bilancio e l'abbiamo consegnata. Loro, gentilmente, hanno accettato il confronto. Per prepararci all'incontro abbiamo raccolto le nostre domande creando un'intervista. Le domande erano proprio tante. Il 28 febbraio 2023 gli amministratori sono venuti in classe. Hanno risposto alle nostre curiosità, ma non solo. In quell'occasione ci hanno invitati a presentare delle proposte concrete con le quali, secondo noi, potremmo migliorare i servizi forniti nel nostro comune o abbellire l'ambiente che ci circonda.
Sempre in quell'incontro ci hanno dato un appuntamento per andare a visitare il municipio e gli uffici E così a marzo, con la guida del segretario comunale e degli amministratori, abbiamo visitato la sala consigliare e tutti gli uffici comunali. L'occasione è stata preziosa. Tutti sono stati molto disponibili e accoglienti. In questo nuovo anno scolastico il progetto continua e approfondisce altri aspetti. Il tema di riferimento sul quale lavoreremo è la vita in relazione, ossia io e gli altri, e costruiremo le nostre attività seguendo questo filo conduttore. Il 19 ottobre ci è stata data la preziosa opportunità di incontrare a scuola l'assistente di polizia locale, Ivana Pierobon, la quale ha risposto alle nostre domande ed è stato coinvolgente ascoltarla, perché la passione che la anima nel lavoro è arrivata ai nostri cuori. Abbiamo scoperto quali sono i compiti della polizia locale, ma abbiamo anche parlato di sicurezza, di rispetto, di regole e di senso di responsabilità. Il 23 novembre abbiamo incontrato il signor Daniele Galantin e alcune delle persone che operano nella casa di riposo di Ponte, che ci ha presentato la Fondazione Casa del Sole e i servizi che vengono offerti alle persone anziane presenti nel nostro comune. Il 5 dicembre, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato, la porta delle nostre aule si aprirà per accogliere e ascoltare la testimonianza di alcuni volontari di associazioni locali e sarà un'occasione per vivere attraverso le loro parole l'impegno attivo a favore del prossimo.
Nel secondo quadrimestre vorremmo uscire dai confini comunali e capire il funzionamento di un secondo ente istituzionale, la provincia. L'obiettivo finale è quello di diventare sempre più consapevoli, perché siamo i cittadini del futuro e vogliamo aver cura del nostro territorio, inteso come ambiente ma anche come comunità. Oggi siamo qua per consegnare ufficialmente i nostri progetti e le nostre proposte di intervento. Ne presentiamo solo alcune. È ovvio che gradiremo che venisse realizzate tutte, ma siamo certi che l'assessore al bilancio farà del suo meglio con le risorse a disposizione e con la collaborazione di tutti voi qui presenti. Grazie a nome delle classi seconda A e seconda D. Ora vi presenteremo i progetti.
Buongiorno a tutti, sono Elisabetta, faccio parte della seconda A e io vi presento il mio progetto. Allora, io vorrei, se possibile, 4 alberi per il giardino. Questi alberi hanno dei fiori belli, per questo li ho scelti. Di solito non fanno molto polline, quindi andrebbero bene anche per chi è un po' allergico, ma insomma, sì, andrebbero bene anche... andrebbero bene anche per essere studiati a scienze, che potremmo andare fuori a studiare e durante la ricreazione potremmo leggere sotto gli alberi o quando fa caldo come posto dove riposarci al fresco.
Cosa ti vorresti mettere?
Questi alberi andrebbero posizionati vicino alle piste di atletica e anche vicino alla piattaforma per un gazebo che avevamo messo, quindi c'è la piattaforma col cemento, e andrebbero anche utilizzati per creare un'atmosfera più accogliente a scuola e andrebbero a migliorare l'aspetto del nostro giardino, che verrebbe abbellito con più colori.
Hai detto tutto? Vuoi sì. Consegnarglielo già nelle mani?
Buon
Buongiorno, sono Mary e vorrei proporre l'acquisto di 2 fontane da mettere in cortile per bere a ricreazione. Secondo me sarebbe più comodo, anziché portarsi sempre la borraccia qua a scuola, posizionarne 2 e magari per risparmiare anche l'acqua per lavare le borracce oppure la plastica per produrre le bottigliette che magari se il mercato di queste non va a buon fine smetteranno di venderle. E le vorrei posizionare in giardino, una vicino al campo da basket e una appena fuori da quello da calcio, anche per non ritrovarsi tutta la scuola davanti quando dobbiamo bere. E a noi riguardo ai costi non serve niente di tanto decorativo o tanto pregiato, ci basta qualcosa di economico che costa sugli 80-90 euro. E va a migliorare innanzitutto il via vai di gente che va e viene dal bagno anche solo per riempire la borraccia, così magari le bidelle mentre noi siamo fuori possono prendersi una pausa perché lavorano tutto il giorno a tenere gli spazi della scuola puliti. Grazie.
Allora, io sono Noemi e mi piacerebbe avere un parco con delle altalene colorate, uno scivolo e anche magari 2 porte da calcio, una rete da pallavolo e 2 canestri per magari gli sportivi che potrebbero trovarsi con i loro amici invece che stare in casa chiusi con le belle giornate. Gli oggetti potrebbero essere fatti con materiali sostenibili come il legno e potrebbe essere posizionato sulla curva, sul curvone di Piaia, c'è una strada che va a Lastreghe, c'è un grande prato lì. Grazie.
Io ho scelto un gazebo dove andrà posizionato su una piattaforma di cemento di fianco al viale di accesso e verrà utilizzato da tutte le classi per fare lezione o ricreazione e andrà a migliorare il nostro cortile e lo vorrei con delle coperture laterali e per non far entrare il freddo d'inverno e basta, e grazie.
Buongiorno, io mi chiamo Maella Dal Pont e oggi porto il mio progetto che consiste nell'acquisto di una pump track, pista per le biciclette.
Una pump track è una pista metà interrata con curve paraboliche, rettilini ed ossi per il massimo del divertimento. Con amici e non, unendo grandi e piccini. La pista va a migliorare il benessere e aumentare il tempo che le persone stanno all'aperto facendo sport al posto che sui telefoni o su apparecchi elettronici. Lo spazio che questa pista occupa non è abbastanza grande, cioè che non richiede aree vaste, ma io consiglierei l'area verde, un pezzo di area verde vicino all'ex Casa Rossa di Ponte nelle Alpi. I costi variano dal tipo di materiali che si vuole usare. Per una pista da 410 metri quadri e 36 metri di percorrenza siamo sui circa 20.000 euro. E per una da circa 750 metri quadrati e 70 metri di percorrenza siamo sui 33.000, senza contare i costi di scavo e di installazione. Per i risvolti sostenibili, il rivestimento della pista si potrebbe fare in copertoni da autoriciclati come a Trichiana, diminuendo anche la quantità di immondizie che le persone che vanno in montagna a fare downhill lasciano là senza raccogliere o buttare negli appositi cestini. Grazie.
Buongiorno a tutti, io sono Daniele Novente e faccio parte della classe seconda D. Io come progetto propongo l'acquisto delle panchine e della sistemazione del campetto da basket della scuola secondaria Sandro Pertini di Canevoi. Per la sistemazione del campetto servirebbe l'acquisto delle nuove retine per il canestro e della vernice bianca per ridipingere le linee. Inoltre il campetto ha il fondo in cemento e sarebbe molto bello metterlo in gomma riciclata e PDM. Quattro panchine costano in circa dai 400 ai 500 euro, due retine nuove 5 euro, la vernice bianca 10 euro e la gomma per il fondo e PDM costa sui 10 euro per metro quadrato, quindi siamo sui 500-600 euro. Questo campetto va a migliorare grazie alle nuove panchine, il relax e la socializzazione tra i ragazzi e c'è uno spazio attrezzato dove sedersi. Oltre al campetto da calcio ci sarebbe anche un altro posto attrezzato dove divertirsi e stare insieme. Il campetto potrebbe essere utilizzato ovviamente oltre per le partite a basket, le panchine potrebbero essere usate per sedersi, guardare la partita e fare il tifo agli amici. Grazie.
Buongiorno a tutti, sono Anesa Durak e sono qui per presentarvi la mia idea della creazione di un orto botanico recintato con assi di larice. Nell'orto piante, fiori ed erbe profumate. Sarebbe diviso in due parti con in mezzo una passerella, così quando la terra è umida non ci sporchiamo le scarpe, e andrebbe a migliorare ed abbellire il giardino della nostra scuola. E noi alunni andremo anche ad imparare nomi di vegetali e affinare le nostre capacità e abilità botaniche. La posizione sarebbe a fianco alla piattaforma in cemento nel giardino della nostra scuola e noi potremo a ricreazione venire a annaffiare e prenderci cura del nostro orto e la manutenzione sarebbe a nostro carico. Poi il costo, gli assi larici sugli 80 euro, le piantine non più di 10, poi due persone, cioè degli operatori comunali che verrebbero là e creerebbero lo spazio coltivabile, poi 3-4 annaffiatoi sui 30 euro e poi della terra fertile non più di 10. Poi le piante fanno bene all'ambiente e anche a noi.
Mi chiamo Giulia De Paris e propongo l'acquisto di un gazebo e delle panchine in legno da posizionare fuori della scuola nel prato sulla piattaforma in cemento. Questo servirà per fare più lezioni all'aperto, così da stare a contatto con la natura e studiare il terreno che ci circonda. Si potranno studiare le piante o comunque in generale la flora del nostro giardino, gli animali, ma anche il tempo atmosferico, il movimento delle nuvole e il movimento del sole. Sarà anche possibile leggere e imparare in uno spazio aperto. Il costo è dai 300 agli 850 euro. Questo gazebo verrà utilizzato dagli alunni ed insegnanti della scuola media di Canevoi Sandro Pertini. Sarà una risorsa preziosa per gli alunni che hanno lezioni al pomeriggio. Questo gazebo migliorerà le nostre lezioni. Durante la ricreazione si potrà andare a disegnare, a studiare, a fare i compiti, a leggere e stare con gli amici. Quindi migliora l'amicizia e la conoscenza tra gli alunni di classi diverse. Si potrà studiare con più attenzione, quindi superare le verifiche di interrogazioni con voti migliori.
Buongiorno, sono Riccardo, faccio parte della seconda A e per la nostra scuola ho scelto un melo. Lo vorrei posizionare di fianco al campo da basket nel vecchio albero che c'è da, mi pare, un po' di anni, perché al posto ogni pomeriggio, lunedì e il giovedì e anche il martedì, ci danno della frutta e magari al posto di spendere soldi si può andare sull'albero a raccogliere le mele. E va a migliorare la ricreazione di tutti e magari al posto di chiedere la merenda agli altri quando non si ha, si può andare sotto a prendere delle mele. Noi abbiamo dei giorni dove andiamo a giocare a calcio e le ragazze possono prendersi un pallone e giocare a pallavolo.
E magari quando sono, diciamo, stanche possono andare a posizionarsi sotto l'albero quando fa caldo. E si possono anche fare delle lezioni su quell'albero e basta, grazie.
Vieni Camilla, che adesso tu consegni tutti quelli degli altri compagni, perché ce n'è una per ognuno. Ne avete da lavorare nelle prossime settimane.
Già mercoledì prossimo.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Camilla Tonini e oggi, dopo aver ascoltato gli 8 progetti, vi consegno tutti quelli della seconda A e della seconda D. Spero tantissimo che vi siano piaciuti, perché noi comunque ci siamo messi molto impegno e ci abbiamo messo anche molto lavoro, anche molto, molto tempo. Anche qualsiasi scelta voi prendiate di qualsiasi progetto, noi comunque ne saremo molto felici, perché comunque avete scelto un nostro desiderio che abbiamo espresso. Grazie mille.
Consegni tu che facciamo il giro. Sì, allora io volevo ringraziarvi veramente per i progetti che avete presentato di altissima qualità e anche il modo in cui avete presentato i progetti. Si vede che è un lavoro corposo, intelligente, portato avanti con grande qualità. Non è facile parlare in un consiglio comunale, vuol dire che siete preparati, che avete carattere. Quindi, come dicevo prima, il grande lavoro degli insegnanti. E alla fine, quando una comunità investe sulla scuola, sull'istruzione, sull'educazione, poi si vedono i risultati, no? Perché sono progetti di altissimo livello. L'intenzione che abbiamo è già di discuterne. Noi ci troviamo praticamente tutti i giorni, quindi già da lunedì possiamo valutare i progetti. Mi venivano in mente alcune questioni, nel senso che i nostri due giovani consiglieri, Martina e Tommaso, hanno proposto una nuova realtà sportiva che verrà creata presso il Parco Casarossa. Sarà una palestra all'aperto con nuove attrezzature, coordinamento è anche dell'assessore allo sport Marta Viel. C'è un movimento terra, stavo pensando, quindi della terra che viene, no, portata, ecco, capire a livello ingegneristico e tecnico se questo movimento terra, ad esempio, può creare quella pista di biciclette che è stata indicata. Attenzione che dietro ogni progetto c'è una valutazione tecnica, quindi c'è un incarico a un tecnico sapiente e poi la valutazione a bilancio, ma dobbiamo tranquillizzare il nostro bravissimo assessore che i costi, abbiamo visto, non sono altissimi, quindi possiamo già pensarci, no, per il prossimo bilancio. E, un'altra cosa, il leitmotiv interessante di tutti gli interventi è stata la sensibilità ambientale. Quindi vuol dire che le nuove generazioni hanno dentro di sé questo aspetto che riguarda il clima, l'ambiente, il rispetto, e questo ci ha onorato tantissimo. Prego, assessore, al bilancio.
Grazie, sindaco, e grazie ragazzi. Era giusto per... Già mi sentivo carico di responsabilità, adesso mi sento veramente carico, ma è un impegno che prendo di buon grado. E come vedete i progetti li ho messi sul mio tavolo, però ho voluto metterli aperti, perché il nostro tavolo è un unico grande tavolo di lavoro, che serve a valutare le opportunità, le occasioni, i progetti, e tutto questo in genere si lega anche alla capacità, possibilità di acquisire delle forme di finanziamento. Noi abbiamo un finanziamento interno che è dato dall'avanzo di amministrazione, non sto a entrare nei dettagli, ma ogni anno noi deliberiamo il bilancio, approviamo il bilancio dell'anno precedente, quindi quello del 2023 lo approveremo ad aprile del 2024, in quell'occasione là sapremo quanti sono i soldi per investimento, cioè l'avanzo di amministrazione disponibile. In quel momento lì poi noi partiremo, una volta individuati i progetti, con gli incarichi e il finanziamento delle varie opportunità di acquisto, proprio come abbiamo fatto nel primo punto oggi all'ordine del giorno. C'erano dei progetti e li abbiamo finanziati con dei nostri soldi, oppure potrebbe essere con forme di finanziamento. E quindi senz'altro l'impegno che è di tutto il tavolo di lavoro, l'assessore al bilancio ha il compito gravoso, ma anche impegnativo, ma anche con soddisfazione tante volte, di cercare di recuperare più risorse possibili per finanziare il più possibile delle attività, facendo stare in piedi il bilancio, quindi lasciando l'equilibrio dei conti. Grazie.
Grazie all'assessore. Allora adesso noi a breve vi saluteremo perché dobbiamo continuare con il consiglio. La nostra vice sindaca vorrebbe farvi un dono, salutiamo come tutto il consiglio. Prego, scusa, c'è l'assessore. Prego, Levis.
Preannuncio il voto favorevole dell'opposizione, a contrario di prima, sui vostri progetti. Faccio una battuta, perché visto che siete in un consiglio comunale è anche giusto farvi partecipare. Ho detto che mi cucivo la lingua, ma non ci riesco. A differenza dei progetti portati avanti dall'amministrazione, faccio un esempio prima, facciamo una ricaricabile a Vic e a Quantin, cioè uno o ricarica a Vic o ricarica a Quantin, no? No. È vero che le bici hanno poca autonomia, però ecco la visione che noi abbiamo diversa rispetto a questa amministrazione: noi avremmo messo una ricarica qua, una ricarica magari nell'Olterai. Ecco, rispetto a questo, e questo è giusto per dare una polemica, perché in Consiglio Comunale c'è anche questo, ma perché ci sono visioni differenti, sui vostri progetti anche noi abbiamo molto, ma molto apprezzato il fatto che volete distogliere da quello che è la tecnologia, cioè quello che tutti noi ci diciamo punto fisso dei nostri giovani, cioè stanno a casa a smanettare col computer. Invece vedo che le vostre proposte sono atte invece ad uscire da casa, a stare sul territorio, a stare sulla natura. E quindi bravi, noi non abbiamo il bilancio in mano, però l'intento è positivo, e quindi voto favorevole dell'opposizione. Grazie.
Questa volta ovviamente anche noi siamo d'accordo. Vorrei dire una cosa. Avete consegnato la documentazione all'assessore del bilancio, però l'assessore del bilancio non è la figura principale, con tutto rispetto per l'assessore del bilancio, nel senso che la cosa più importante sono le idee che si hanno alle spalle. Poi arriva il finanziamento. A noi capita, quando facciamo i programmi elettorali, di metterci dentro molte più cose di quelle che poi riusciamo a realizzare, perché l'importante è avere delle idee, dei progetti, poi nel tempo questi verranno realizzati, forse, però l'importante è avere l'idea, questa è la cosa fondamentale. E quindi credo che il vostro lavoro che avete fatto questa volta, indipendentemente dal fatto che sia finanziato o no, ma credo che in questo caso verrà finanziato, l'importante è aver lavorato sulle idee, sulle vostre progettualità per quanto riguarda il futuro. E quindi bravi per il lavoro che avete fatto.
La cosa positiva è che siamo tutti d'accordo, quindi voto unanime, quindi i ragazzi mettono assieme tutto il Consiglio Comunale, questo è fondamentale. Stavo anche pensando alla riqualificazione, visto che parlano di riciclo dei materiali e visto che abbiamo intercettato 1 milione di euro del PNRR per la riqualificazione totale del Palazzetto dello Sport, scuole elementari di Polpet, e viene rifatto anche gran parte dell'attrezzatura, ce n'è alcuna, no? Che è ancora buona e quindi può essere utilizzata in altre realtà, in altre scuole, quindi ci penseremo sicuramente. Allora, detto questo, Lucia, consegniamo, quindi noi ci alziamo in piedi e consegniamo alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi, ringraziando anche i genitori presenti e le professoresse e professori che hanno fatto un ottimo lavoro, la Costituzione. Allora bene, possiamo riprendere il Consiglio Comunale. Allora, il prossimo punto è urbanistico, legato alla perequazione. Ringrazio lo staff dell'ufficio, Daniele Levis, Annalisa Romanelli e dottor Gobbo, che invito qui così iniziamo subito la presentazione delle modalità di perequazione e anche la delibera. Noi l'abbiamo già presentata anche con la relazione del nostro dirigente Levis in commissione programmazione, adesso la facciamo anche in Consiglio Comunale. Grazie anche di tutto il lavoro che state svolgendo, no, per quanto riguarda le schede tecniche e quindi possiamo avere da lei una delucidazione molto più ampia rispetto al lavoro che state facendo e anche alla tematica della perequazione. Prego.
Grazie Sindaco, buongiorno a tutti i presenti. L'oggetto che portiamo in Consiglio Comunale oggi sono i criteri di definizione della quantificazione della perequazione urbanistica. È stato già affrontato in sede di Commissione e anche in sede di preconsiglio nei giorni precedenti. Sono criteri che servono per sia il cittadino ma per l'ufficio tecnico per definire e dare un numero preciso alla trasformazione urbanistica che ha generato un plusvalore. Il plusvalore è quell'aumento derivante dalla variazione urbanistica, che può essere capacità edificatoria aggiuntiva, che potrebbe essere un cambio d'uso, quindi una trasformazione derivante dall'azione di piano, dalla previsione di piano, che la norma nazionale di PR 380 e la legge regionale, la 11/2004, definisce, o meglio, la sottopone al contributo perequativo, alla perequazione urbanistica, ovvero alla corrispondenza nei confronti del comune di una quota parte del valore generato. In passato, fino al 2004, questa prassi, questo strumento non era applicato, non era previsto, però la materia, gli accordi pubblico-privati nati negli anni 90, negli anni 2000 e l'intervento anche del legislatore prima regionale, parlo del 2004 Regione Veneto, e poi nazionale nel 2014, ha riconosciuto che la trasformazione urbanistica, nel caso in cui generi un plusvalore, debba essere in quota parte fatta tornare nelle casse comunali. Come? In opere, quindi o in cessione di aree / opere pubbliche, o in casi minori nella quantificazione monetaria. Quindi io restituisco alla collettività quota parte del plus valore che è stato generato dalla trasformazione urbanistica. Con la delibera che portiamo oggi in Consiglio Comunale andiamo a definire in via, dando una tabella di riferimento, poi il caso specifico può essere sempre trattato con un'apposita perizia, un apposito calcolo. Noi con la delibera andiamo a definire i criteri per quantificare sulla base delle tipologie degli interventi di trasformazione urbanistica questa perequazione, che in termini monetari si trasforma in contributo perequativo. Abbiamo strutturato la delibera facendo riferimento ovviamente ai dati oggettivi che sono a disposizione del Comune. Quindi innanzitutto abbiamo articolato il contributo perequativo sulla base della tipologia delle trasformazioni, quindi espansione di tipo residenziale, quindi nuova edificabilità, quindi un coefficiente perequativo che giustamente si differenzia e deve essere differenziato dall'intervento micro, quindi il macro deve avere una percentuale, il micro, l'intervento micro puntuale che potrebbe essere il recupero di un fabbricato, deve avere una percentuale diversa. Questa è una scelta di proporzionalità sulla base della trasformazione che viene fatta propria da tutti i comuni. La regione non dà percentuali, lo Stato parla di 50%, anzi non inferiore al 50%, quindi il fatto che il Comune si doti di questi criteri permette all'amministrazione comunale di differenziare e di proporzionare questo ritorno del plusvalore generato in funzione dell'intervento stesso. Se il comune non facesse questa delibera, questo atto, l'ufficio tecnico dovrebbe applicare una misura indistinta del 50%, non inferiore al 50%. Quindi è una misura, è un documento che va è inteso anche come a favore del cittadino, perché logicamente va a proporzionare in funzione della tipologia della trasformazione urbanistica questo ritorno del plusvalore generato dalla variazione, che in questo caso avviene attraverso la variante urbanistica e il piano di interventi che stiamo redigendo in questi mesi. Quindi abbiamo adottato questo carattere di proporzionalità, abbiamo tenuto come riferimento massimo il 50% perché è un riferimento nazionale, alcuni comuni applicano anche il 60% per quanto riguarda espansioni, quindi variazioni urbanistiche che sono legate magari a logiche immobiliari, quindi di nuove lottizzazioni, ma sono anche territori diversi dal territorio di Ponte nelle Alpi. Io vedo che come percentuale massima il 50% è una percentuale coerente e conforme con i dispositivi nazionali e regionali, e non è nemmeno un elemento ostativo, perché alcune percentuali possono bloccare l'intervento. Perché nel momento in cui l'intervento non ha più quel carattere di risposta ad esigenze familiari, ma diventa un intervento di imprenditori, quindi un intervento anche di investimento, il 50% del plusvalore potrebbe determinare la fattibilità o la non fattibilità dell'intervento stesso. E quindi il limite massimo, è ritenuto di non oltrepassare il 50%. Per il limite inferiore ovviamente abbiamo proporzionato gli interventi fino a scendere al 20%. Il 20% è una percentuale, è una linea di confine condivisa dalle amministrazioni, dalla pratica urbanistica. Ovviamente si applica il 20% per interventi minori, e si applica il 20% per quegli interventi che hanno già dei costi all'interno della trasformazione. Faccio un esempio: intervengo nel recupero di un'attività produttiva in zona impropria per riqualificare quella porzione di ambito urbano, ho già dei costi di demolizione, ricostruzione, che sono sicuramente maggiori rispetto a un intervento di edificazione su un suolo libero da edifici preesistenti. Quindi l'avere tenuto basso il valore perequativo su interventi di rigenerazione segue questo principio. Quindi dove ho dei costi derivanti dallo status quo edilizio, giustamente la percentuale viene abbassata. Quindi questo carattere di proporzionalità segue la dimensione della trasformazione, ma anche la condizione della preesistenza dei luoghi, quindi la presenza o meno di capannoni, di edifici dismessi, quindi intervenire anche con opere di demolizione che, come ben sapete, hanno dei costi. La formula, come avete visto nel testo della delibera, nell'allegato della delibera, è molto semplice: la perequazione, ovvero il contributo perequativo, è dato da il valore finale meno valore iniziale per questo coefficiente. Il coefficiente viene definito al punto 5 dell'allegato alla delibera, e quindi, come vi ho anticipato, viene proporzionato in base alla dimensione della trasformazione, alla tipologia della trasformazione e, ultimo fattore, al fatto se questa variazione urbanistica comporta più o meno consumo di suolo. Teniamo conto che siamo in una fase pianificatoria storica, dove la Regione, a differenza degli anni 90, anni 2000, quando il tessuto urbano, la città, era pensata in continua espansione e tutto quello che era esterno era territorio agricolo, ma potenzialmente da trasformare per usi insediativi, Per fortuna, dico, perché il governo del territorio, la pianificazione non è solo pianificazione del costruito, della città, delle parti urbane, ma è pianificazione anche del territorio agricolo, dello spazio aperto, dell'ambiente e di tutto quello che connota e anche arricchisce un territorio. Nel 2017 con la legge consumo di suolo, la 14-17, e nel 2019 con Veneto 2050 che ha regolarizzato, diciamo, il piano casa nato nel 2009, la regione ha svoltato nella logica pianificatoria. Ha messo come primo principio il contenimento del consumo di suolo collegato alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione delle parti delle nostre città, dei nostri centri, delle nostre frazioni. Quindi il territorio agricolo non è più quella porzione del nostro territorio che può essere messa in gioco per fini segnativi, ma dobbiamo tener conto che non possiamo consumare il territorio all'infinito, abbiamo dei limiti, limiti stabiliti dal PAT, quindi abbiamo un tot di ettari che possono essere messi in gioco da qui al 2050, anno in cui la Regione ha definito, anno dopo il quale il consumo di suolo sarà zero, quindi puoi consumare suolo solamente se rigeneri parte di tessuto urbano. E di conseguenza la nostra tabella, i nostri criteri hanno tenuto conto anche del consumo più o meno di suolo, quindi le percentuali con una differenza del 10% sono state anche calibrate sul consumo di suolo o sul non consumo di suolo, quindi la tipologia della trasformazione viene, diciamo, la percentuale da applicare sulla tipologia di trasformazione viene basata anche su questa caratteristica. Ovviamente premiando quegli interventi che rigenerano e che non vanno a consumare porzioni di territorio. I valori di riferimento sono quelli che ci mette a disposizione l'Agenzia delle Entrate attraverso l'Osservatorio del Mercato Immobiliare, quindi sono valori terzi, sono valori che vengono aggiornati ogni 6 mesi, e sono valori che sono disponibili a tutti, quindi non solo agli addetti ai lavori, non sono oggetto di variazioni magari, discrezionali da parte magari dell'ente, dell'amministrazione, ma sono valori ufficiali e diciamo terzi e quindi oggettivi. E altri comuni, anziché utilizzare i valori OMI, utilizzano i valori IMU, che voi sapete, i valori IMU sono deliberati dal Consiglio Comunale, quindi possono essere aggiornati, alcuni comuni li aggiornano magari non con frequenza e quindi sono, diciamo, suscettibili ad una maggiore discrezionalità. Vedo che l'utilizzo invece dei valori OMI è, diciamo, meno attaccabile e più trasparente e oggettivo, diciamo, nella scelta dei valori. Comuni molto più grandi, magari comuni capoluogo, hanno invece degli studi di stima, quindi hanno proprio dei valori di estimo derivanti da degli studi appositi fatti da professionisti esperti in materia, ma qua si parla di capoluoghi come può essere Belluno, Padova, Treviso, quindi anziché valersi dei valori OMI o dei valori IMU si avvalgono di proprio studi sui valori immobiliari del proprio territorio, ma questa tipologia si applica praticamente solamente nei grandi centri, nelle grandi città. I comuni medi e quelli piccoli fanno riferimento a questi dati che vengono forniti, diciamo, dall'Agenzia delle Entrate. Io mi fermerei qui. Ovviamente, se si vuole entrare nel merito, sono a disposizione con quello che è stato poi determinato nell'allegato alla delibera che abbiamo presentato oggi. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie al dottor Gobbo. La discussione è aperta, quindi se ci sono interventi, domande, approfondimenti, siamo qua. Prego, consigliere Levis.
Ci proviamo. L'argomento è ostico e la passione che mi contraddistingue sull'argomento mi sta portando, man mano che entro nelle virgole di questo provvedimento, domande, perplessità e dubbi che voglio esporre a lei, al Consiglio Comunale e ai nostri concittadini. E siccome è ostico, andiamo a ribadire alcuni concetti. Il nodo cruciale, di fatto, di questa delibera che andremo a approvare è la perequazione urbanistica. Per comprendere meglio tutti, quindi, e detta in parole chiare e semplici, è quel contributo straordinario aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione e contributi sul costo di costruzione. È un onere aggiuntivo. Si dice, lo dice la norma nazionale, che tale onere ha finalità, tale contributo, ha quella finalità di ottenere un'equa distribuzione. Infatti, i beneficiari dell'incremento di valori di propri beni sono chiamati a condividere i vantaggi con la collettività che ha reso possibile le scelte urbanistiche, partecipando così a quel che si dice una politica corretta, a quella città pubblica. Contributo straordinario e perequazione si fondano quindi sul concetto di plusvalore economico derivante dall'operazione immobiliare, cioè tu avevi un annesso rustico, io ti permetto di trasformarlo in abitazione, tu hai avuto un vantaggio, hai avuto un plusvalore economico, io comuni ti chiedo un extra onere rispetto ai già oneri che tu devi pagare. È vero, e la delibera lo dice, che, abbiamo una riduzione del 50% per i residenti, ma è pur vero che la norma nazionale sì dice il 50%, ma l'amministrazione può applicare queste percentuali in modo diverso. E non mi pare, però qua chiedo conferma al tecnico, che noi abbiamo dei limiti minimi, anche se comunque parlavamo in commissione, non dico zero, non c'è scritto da nessuna parte che questa amministrazione ha l'obbligo di applicare il 30, il 20, il 10, lo decidiamo in questa assise. E specificamente in alcuni punti di questa delibera non ci trovo d'accordo perché, e tornando all'esempio perché ci capiamo tutti, di quell'annesso rustico che viene a sistemare. È vero che quel cittadino ha un plusvalore economico. Cito l'assessore Dal Borgo che aveva fatto un bel esempio. Uno passa per lì che vede una stalla là diroccata, adesso probabilmente può chiedere. Ma quel cittadino che chiede quell'intervento, che dovrà pagare gli oneri di urbanizzazione, che dovrà sottostare le regole, viene chiesto un extra onere. Quindi il nostro territorio che è disseminato di queste strutture annessi rustici perché per tradizione, che abbiamo dei terreni disseminati, quindi una volta tutti dovevano avere la propria stalla di riferimento, noi la vediamo così, più che ulteriore tassare dovremmo agevolare. Tra l'altro, sapete che a me piace andare a vedere, studiare, ricercare, non che poi arrivo alle conclusioni giuste, anche nel vostro progetto di mandato c'era scritto che la riqualificazione urbanistica ed edilizia dell'esistente a favore del consumo del suolo, leggo da direzione comune il vostro mandato amministrativo. Quindi ci è dispiaciuto leggere che non aiutate nel modo più ampio possibile queste opportunità, ma ne voglio citare tre. Abbiamo già parlato dell'annesso rustico non più funzionale al fondo. Per noi questa percentuale del 20% può essere ridotta e alla gran lunga ve la dico. Non dico azzerarla, perché comunque, mi faceva notare il responsabile di settore e giustamente, una variazione comporta anche possibili costi poi per il comune. Cioè se io faccio la mia residenza, lì dovrò fornire dei servizi e se questa abitazione ce l'ho in cima al serva, però noi vogliamo o non vogliamo aiutare il nostro territorio? Perché è facile criticare Roma e Venezia e quando tocca a noi non applichiamo queste belle parole. Quindi per noi quel contributo del 20% sulla riqualificazione va abbassato e va abbassato di molto. Voglio citare altri due esempi. Si parla anche di una proposta del 20% di contributo sulla riclassificazione e riconversione delle attività produttive in zona impropria. Cioè, quel nostro concittadino che va a migliorare una situazione non legale, no, perché se, però è in zona impropria, mette dei soldi e noi andiamo ancora a extra tassarlo del 20%, ma dovremmo sostenere quel cittadino che cerca di mettersi in regola nella condizione urbanistica migliore, non tassarlo del percentualmente 20%. E ancora, le modifiche delle modalità di attivazione delle prescrizioni urbanistiche previgenti 50%. Qua gli uffici ne sapranno meglio di me. Noi abbiamo delle situazioni consolidate di zone urbanistiche che non sono decollate e quindi ferme. Noi dovremmo incentivare lo sbloccare di queste situazioni, non tassarle al 50%. Ma questi sono alcuni esempi, perché qualcuno mi ha detto qua uno potrebbe ragionarci ore e vederla dal proprio punto di vista. Volevo far capire ai cittadini e anche ai consiglieri che queste percentuali, lo ribadisco, le decide questo consiglio e sono extra oneri. Altra cosa, quando analizzo un testo mi piace andare a vedere altri testi, quindi ho cercato di vedere cosa hanno fatto altri comuni nella fattispecie e ho chiesto, ho visto, ho confrontato, perché mi pare che sia copiare per me. No, non è peccato se qualcuno fa e crea qualcosa di meglio, anzi, bisogna copiare. E ho visto in queste altre modalità di calcolo, ad esempio, si sono introdotti delle scontistiche ulteriori a quelle buone pratiche messe in atto dal cittadino sulla rinnovazione che va a fare. Esempio, elevata classe energetica, esempio del recupero delle acque di scolo dell'abitazione, cioè tu applichi delle buone pratiche, io ti riduco ancora quegli oneri. Credo in questo nel vostro programma di mandato, perché, ma anche noi condividiamo, consumo di suolo, risparmio energetico, fonti rinnovabili, sono un pacchetto che tutti noi dovremmo perseguire. E quindi anche su questo noi avremmo introdotto, a me sono piaciute, queste ulteriori scontistiche. Ed infine, la cosa che vorrei che qua il sindaco si esprimesse pubblicamente e quindi dare certezza ai cittadini, perché se è vero che in questo caso non abbiamo degli interessi legittimi, cioè il cittadino che ha presentato la pratica non può pretendere una risposta dal comune, è anche vero che noi abbiamo un dovere morale di dare delle tempistiche precise, perché più di uno, perché anche noi parliamo con i cittadini, mi ha detto ma l'amministrazione l'aveva promesso in prima istanza entro quest'anno. Adesso pare in seconda istanza entro la primavera. Io, sempre qua, cercando di capire perché la materia non è proprio di mia competenza, se è vero come è vero che una parte di questa istruttoria l'abbiamo noi in capo al comune, è anche vero che tutta la pratica parallela, la zonizzazione e la relativa invio alle pratiche in regione, è prassi comune, mi si dice, che la regione tenga queste carte dai 4 ai 6 mesi. Non vorrei, e già ve lo dico, che ci trovassimo in primavera e qualcuno di questa amministrazione vada a dire non siamo andati in porto perché la regione è in ritardo. No, se non andremo in porto è perché noi stiamo consegnando la documentazione in ritardo alla regione. E quindi, da un lato, visto che a seguito dell'adozione il cittadino dovrà sborsare gli soldi, io credo che in questa sede, a corollario di questa discussione, il sindaco dovrebbe anche dare date certe di quando ci sarà l'adozione e di quando ci sarà l'approvazione e se ne garantisce il risultato finale, anche perché quel cittadino, appunto, visto che chiediamo questi extra oneri e questi dovranno essere versati in tempistiche precise rispetto a questa delibera, non tutti ce ne hanno sul conto corrente e non stiamo parlando sempre di 2, 3, 5 mila euro, stiamo parlando anche di cifre importanti. Quindi non è interesse legittimo, ma è dovere morale dare dei tempi certi. Se non volete cambiare le percentuali, è una vostra scelta, noi lo chiediamo ovviamente e lo chiediamo in particolare nei tre punti esposti e al momento mi fermo qua.
Adesso, lascio la parola al dottor Gobbo. Dunque, noi siamo stati molto chiari nelle iniziative che abbiamo fatto con la popolazione, sono stati incontri in cui con il dottor Gobbo, con gli uffici comunali, abbiamo spiegato esattamente come si componevano le schede.
abbiamo avuto un risultato enorme. Io pensavo che anche la minoranza potesse dire e comunque potesse premiare questo lavoro. Un lavoro di concertazione, mi sembra siano arrivate in totale oltre 200 persone a queste iniziative, con 200 schede presentate. Quindi una grande opportunità per il nostro territorio. Cittadini che da tempo richiedevano delle istanze a livello urbanistico e edilizio e finalmente oggi trovano una risposta. Questo è il risultato enorme che abbiamo davanti. Con una regione che ci ha fatto aspettare oltre quasi 20 anni per l'approvazione del PAT. Per fortuna la provincia, insomma, ha avuto una certa velocità negli atti, però voglio dire, non ho mai parlato di tutti i viaggi che abbiamo dovuto fare a Venezia all'ufficio urbanistico, di quanti dirigenti sono cambiati a livello regionale e alla fine del grande risultato raggiunto. Allora, i tempi sono garantiti perché l'abbiamo detto durante tutte le iniziative che abbiamo fatto, nel senso che nella primavera del 2024 noi andremo all'approvazione del PI, quindi consegneremo alla nuova amministrazione non solo le schede del PI, ma anche tutte le opportunità ai cittadini. Ovviamente ci sono dei vincoli normativi previsti anche dal PI, che il dottor Gobbo prima ha illustrato, quindi siamo di fronte a una grande opportunità per la comunità di Ponte nelle Alpi. Quando mi parla di cittadini che, voglio dire, pensavano che a ottobre... No, allora, la parte istruttiva è probabile che finisca a breve, d'accordo? Quindi nell'inverno del 2023, inizio 2024. Ma abbiamo sempre parlato di parte istruttiva. Abbiamo sempre detto finiremo la parte istruttiva, quindi l'analisi di tutte queste schede, che sono tante, quindi dobbiamo ringraziare l'ufficio per il percorso accelerato che sta facendo. Qualcuno dice, ma bisogna essere molto precisi sulla comunicazione. Ripeto, abbiamo detto che la fase istruttiva sarebbe finita entro il 2023. Realizzabile, approvazione 2024. Questi sono i dati che mi sento assolutamente dire. Ringraziando l'ufficio, e qui sono presenti, e il dottor Gobbo dell'enorme lavoro che stanno facendo, perché mettere tutti i tempi che ci eravamo dati, vero dottor Gobbo, sono tutti messi a disposizione e tutti rispettati. Per la parte, io non parlerei di una sovratassa, ma di un'opportunità che è prevista dalla legge. Quindi il cittadino che ha la scheda, la possibilità e la potenzialità nuova, c'è un diritto di legge che prevede certi oneri, possiamo rivalutarli successivamente nonostante siano già, uso un termine da Black Friday, scontati, punto di domanda, ecco, ci ripenseremo, valuteremo, ma in attualità è meglio una compensazione di questo tipo, come suggerito dal dottor Gobbo, che non sta lavorando solamente per il comune di Ponte nelle Alpi, ma per tante altre comunità nel Veneto e anche oltre. Prego, dottor Gobbo.
Grazie, sindaco. Rispondo alle evidenze che sono state, esplicitate nell'intervento del consigliere. Il 20% degli annessi, o il 20% sul cambio di modalità attuativa di previsioni previgenti. Noi dobbiamo partire dal concetto che in assenza di questa, proporzionalità del coefficiente applicativo, lo Stato definisce una percentuale non inferiore del 50%, al 50%, senza differenziare la tipologia dell'intervento. La Regione non entra nel merito su valori percentuali, su numeri percentuali, ma nella logica della norma presuppone il fatto che questa percentuale non si possa azzerare, perché vuol dire che io non riconosco, o meglio il Comune mette in atto uno strumento, diciamo, applicativo sul contributo educativo che porta a un azzeramento del riconoscimento del plusvalore generato. Quindi il fatto di porre come limite il 20%, il 15%, io vedo che nei comuni non si va sotto il 20%, anzi c'è una tendenza di tornare verso il 50%, proprio perché c'è il legislatore nazionale che parla di 50%. Il fatto che nella norma del DPR 80 si parli di fatti salvi i regolamenti comunali permette la proporzionalità e di mantenere, diciamo, questi valori che sono ben al di sotto del 50%. Portarlo al 10, al 5, come mi sembra di aver capito, anche se non detto, però capito dall'intervento, presuppone un allontanamento evidente rispetto a quel numero, che è l'unico numero che è stato definito da norme sovraordinate, sovracomunali, che è il 50% del DPR 80. Quindi noi non possiamo proprio distanziarci da quel 50%. Ci distanziamo motivando. La misura del 20% è una misura che per prassi urbanistica viene condivisa e quindi viene inteso come limite, perché un quinto del plus valore generato torna all'amministrazione, penso, è addetta di non solo detti lavori ma anche da parte delle amministrazioni, viene, diciamo, considerato e pesato in maniera sostenibile a livello finanziario, a livello economico nell'intervento. Il fatto di prevedere questi valori minimi per quelle tipologie di intervento si basa proprio sul fatto di incentivare, ma al tempo stesso essere coerenti e conformi con la norma, e il prevedere una scontistica che non è tanto legata alle buone pratiche. Quando lei si riferisce al fatto che alcuni comuni hanno messo delle 5% in meno per classi energetiche, ormai è il mercato che ti porta. Abbiamo dovuto rivedere, non io, ma i tecnici del settore energetico e di conseguenza la normativa nazionale hanno dovuto rivedere le classi energetiche perché siamo andati in A++++, giusto? Questo, cioè, è il mercato, o meglio, l'evoluzione energetica di questi anni ha portato anche quei criteri che erano basati su 5% in meno in caso di classe A fuori mercato, o meglio, è già scontato, perché chi fa la, vuoi per il sistema di bonus che hanno caratterizzato l'attività edilizia in questi anni, vuoi perché chi investe soldi nel fare una nuova casa vuole che la casa sia al massimo confortevole, al massimo sostenibile e al massimo, non dico impatto zero, ma che sia una casa, diciamo, efficiente dal punto di vista energetico. Mettere una scontistica su un risultato che è quasi scontato porterebbe, diciamo, non diventa un plus valore sulla qualità, diciamo, dell'intervento, ma diventa un 5% di sconto per tutti in sostanza, quindi indifferenziato. Quindi quella scontistica lì, che ho anche applicato in passato su alcuni comuni, viene meno proprio perché la tendenza, cioè il risultato è già ottenuto solamente per tendenze di mercato o per proprio esigenze di chi mette sul mercato determinate case nuove, deve avere queste caratteristiche. E chi opera nel settore privato questo lo può tranquillamente dimostrare e confermare. Abbiamo puntato invece su una scontistica di tipo, invece, non dico sociale, ma di legame col territorio. Quindi se la qualità dell'intervento a livello, parliamo di abitazione, tende già a una classe massima, perché sono le regole, è il mercato, i bonus che portano, e il puntare invece sul legare la trasformabilità alla residenza, quindi al presidio del territorio da parte magari della popolazione residente, sta, diciamo, dando buoni risultati. Quindi il fatto di dimezzare la percentuale per i cittadini residenti è una strategia ovviamente discutibile, criticabile, ma che sta avendo in questi ultimi anni maggiore successo di un 5% per classe energetica massima, che di fatto è lo stesso, diciamo, mercato che te l'impone in sostanza. Il fatto di, torno agli annessi, noi dobbiamo partire che non possiamo non riconoscere un plusvalore, e parlare di tassazione è un termine, diciamo, è un lessico che secondo me non è corretto, perché è una restituzione di un plusvalore che la variante urbanistica ha determinato a favore del cittadino, a favore del soggetto proponente. Quindi io non tasso un qualcosa, cioè non posso parlare di tassare uno Stato. Io chiedo la restituzione, che lo Stato mi dice 50%, te ne chiedo di norma, avete visto la proporzionalità, meno di un qualcosa che ti ho variato. Quindi non è una tassa aggiuntiva su una condizione statica, è una parziale restituzione di una valorizzazione che io, il Consiglio Comunale, meglio, ha determinato a favore di un cittadino o di un soggetto proponente. Quindi io la interpreto così, e il proporzionale verso il basso, quindi verso il 20%, è quel punto di equilibrio discutibile e criticabile, perché logicamente potrebbe essere il 25, come può essere il 15, che porta ad avere da un lato una restituzione alla collettività del plus valore generato, e dall'altro non un pesante aggravio, un intervento di recupero o di nuova edificazione, perché voi tutti ben sapete che fare una nuova casa oggi ha dei costi che 10 anni fa non c'erano. Ma se andiamo a pesare la quota perequativa che questo documento, questi criteri va a prevedere rispetto all'investimento totale, siamo veramente, abbiamo un peso molto molto marginale. Abbiamo fatto anche degli esempi nella parte finale del documento, possono essere anche implementati, però l'incidenza che ha del contributo perequativo, per come l'abbiamo studiato noi, poi tutto, come diceva il sindaco, è migliorabile, e solamente l'esperienza sul campo e l'applicazione porta a eventualmente a correggere, a integrare, diciamo, la posizione. Ma il principio di proporzionalità e il fatto che un qualcosa deve tornare nelle casse comunali pone il limite valoriale del 20%, quel punto di equilibrio tra riconoscimento, perché io ti permetto di fare una cosa che la legge non permette di fare, mi spiego meglio, che le norme di edificabilità, parlo sempre dell'annesso visto che è uno dei temi, poi parliamo anche delle altre casistiche, il fatto di poter convertire in residenza un annesso nato per fini agricoli produttivi, logicamente è una scelta pianificatoria che ex legge non è ammessa, perché sapete tutti che un agricolo può edificare solamente l'imprenditore agricolo titolo principale, quindi tramite AVEPA, quindi tutta una procedura specifica, cosa che invece 20 anni fa non era così, e solamente tramite una variante urbanistica si può dire quel fabbricato esistente può essere utilizzato ad altri fini. Cioè è una valorizzazione che ha, diciamo, un peso importantissimo, perché in zona agricola il Matteo Gobbo domani non può chiedere all'ufficio del comune di Ponte delle Alpi voglio 800 cubi, perché non ho il titolo. Il fatto che andiamo a riconoscere la possibilità di recuperare questi annessi che caratterizzano il territorio di Ponte, ma come in tanti altri comuni, è veramente una scelta importante che va da un lato nella logica, nell'indirizzo del recupero, della riqualificazione, della rigenerazione e aggiungo anche del presidio del territorio, che è importante per un concetto di vitalità territoriale, perché se l'uomo con le buone pratiche, è presente in un territorio, il territorio è vivo, è curato, ordinato, e questo me lo insegnate anche voi. Però questa cosa che noi diamo deve, logicamente, è un plus valore, perché noi con due voti consigliari, perché adozione e approvazione, logicamente cambiamo i valori immobiliari di un fabbricato. E chiedere il 20%, cosa che lo Stato direbbe 50% to cure, di default per tutti, è un punto per noi di equilibrio. Ovviamente mi fa piacere che i consiglieri abbiano letto il testo, che siano entrati nel merito, perché quando c'è discussione è sempre una forma di confronto e di arricchimento e anche di messa in discussione delle proprie scelte. Riteniamo che quel 20% sia congruo e sia corretto. Tornando invece al 20% per le attività produttive in zona impropria, si parte dal fatto che è vero che è già dare un plauso per coloro che vanno a mettere mano a queste scatole di cemento, a questi contenitori dismessi, ma proprio perché sono dei contenitori non di piccole dimensioni, ovviamente creano anche in maniera proporzionale una fortissima valorizzazione, perché se io ho 1000 metri quadrati di coperta di capannone, che è una dimensione anche banale, se converto quella superficie ai fini residenziali ho un monte cubatura che posso fare veramente non un intervento per esigenze familiari dove vado a ricavare la casa per il figlio o per i genitori, vado a creare una riqualificazione, una rigenerazione che determina anche una volumetria considerevole. Applicare il 20% secondo noi è quel punto di equilibrio, perché non applico il 50% perché dato l'intervento potrei applicare il 50% perché creo volumi importanti, cioè posso cambiare il volto di una porzione di territorio, di un ambito urbano o periferico se in zona impropria o in zona agricola, ma al tempo stesso devo tener conto della buona pratica di intervenire su un ambito che è già costruito, quindi ho dei costi come è stato rilevato, quindi non posso dire zero perché vado contro legem, ma quel 20% è quel, per altre esperienze, ritenuto quel punto di equilibrio. Tenete conto che queste sono regole, criteri per i casi generali, per i casi, per avere una guida per il cittadino, per l'operatore tecnico, per l'amministrazione, per l'ufficio tecnico, ma c'è sempre la possibilità con un accordo pubblico-privato dove l'interesse pubblico giustifica anche il discostamento da queste percentuali, perché sono sempre fatti salvi gli accordi pubblici-privati, che sono che è quello strumento previsto dalla legge 11, quindi articolo 6, che prevede che il privato faccia un accordo con l'amministrazione per trasformazioni di rilevante interesse pubblico. È ovvio che se abbiamo una proposta particolare che sta in equilibrio per interesse pubblico e per ovviamente fattibilità economica del soggetto proponente, che non trova il punto di equilibrio del 20%, il Consiglio Comunale ha la potestà e la competenza di dire, signori miei, in questo caso si applica un'altra percentuale. Queste devono essere intese come è una griglia dove trovare il proprio caso specifico di trasformazione e il proprio coefficiente legato. I casi speciali possono essere trattati, ed è scritto nel documento, in maniera puntuale, sempre attraverso l'organo sovrano che è il Consiglio Comunale. E ultimo punto rilevato è quello sul cambio di modalità attuative e di previsioni previgenti. Tenete conto che fare un PUA, quindi un piano di realizzazione, è molto molto oneroso per il soggetto attuatore in termini di costi, di cessione di aree, di opere. L'intervento diretto, io al Comune non devo dare cedere nulla, intervengo, faccio la mia costruzione puntualmente, non mi devo mettere d'accordo con nessuno e quindi praticamente quel 50%, ma è sulle casistiche, come vedete, è proporzionato. Cioè non è il 50% da un valore iniziale agricolo zero e un valore finale, è sulla differenza della modalità attuativa. Anche in questo caso abbiamo visto che quella in altri comuni quella percentuale diciamo è ritenuta congrua e compatibile.
Grazie. Dottore Pasquale, prego.
Fatto, che stanno facendo, è un lavoro importante, significativo, tra l'altro si parla finalmente di urbanistica dopo che per anni insomma questo argomento non era più all'attenzione. E per quanto riguarda il cronoprogramma, io credo che sia rispettato, no? Sicuramente ci eravamo andati in cronoprogramma per arrivare, per consegnare alla prossima amministrazione il lavoro fatto, quello che naturalmente è di nostra competenza. Tra l'altro io che allora avevo dato l'incarico al dottor Frison per iniziare 20 anni fa questo piano, l'idea che venga confezionato in maniera finale con la fine della mia esperienza amministrativa è particolarmente interessante. Consigliere Revis, anche in Commissione di Programmazione, pone le sue opinioni, i suoi approfondimenti. So che in commissione, non programmazione, scusa, in commissione urbanistica che abbiamo fatto, abbiamo discusso per tre quarti d'ora sul fatto che fosse scritto il comune che dovrebbe decidere nell'ambito delle scelte se lasciare o non lasciare il nome. Poi alla fine abbiamo deciso di lasciarlo perché è giusto avere chiarezza su chi decide. E anche su queste questioni delle perequazioni, secondo me è un po' vagamente demagogica insomma la proposta del consigliere Levis, perché è giusto ragionare in termini di equilibrio, no? Equilibrio sempre è una soluzione discutibile, però è proporzionale. Dall'altra parte abbiamo il plus valore che viene determinato dalla scelta e quindi la collettività è giusto che in qualche maniera goda di questo plus valore, cioè tu hai avuto un vantaggio di fare una determinata operazione, questo costo va a beneficiare anche il resto della collettività. L'equilibrio naturalmente è sempre difficile, se il 20 o il 30 o il 15, però in qualche maniera è giusto che ci sia questa impostazione. Del resto il dottor Gobbo e i collaboratori hanno un'esperienza che va al di là del nostro comune e questo è anche il valore importante diciamo di avere collaboratori che conoscono le realtà non solamente comunali, perché noi siamo qui e che magari non siamo del mestiere, queste questioni sono abbastanza ostiche e difficili da trattare. Quindi se questo è l'equilibrio che è stato trovato, tutto sommato io credo sia giusto. Poi mi verrebbe di dire che al consigliere Revis, visto che lo vedo spesso che fa la raccolta, che lavora per la Lega di fronte al Monte Bianco a fare raccolte firme o iniziative politiche, c'è lo Stato, c'è la Regione, siete al governo dello Stato nazionale, siete al governo del livello regionale, se queste impostazioni sono sbagliate potreste anche modificare questo aspetto a livello sovracomunale, no? Se lo Stato dice 50% ha fatto evidentemente i suoi ragionamenti coerenti al fatto che noi dopo facciamo il discorso del 20%, c'è una certa coerenza nei ragionamenti e credo che sia tutto sommato un vantaggio quello che per i cittadini, quello che stiamo facendo. Le quote poi per i residenti, quelli che sono residenti, sono ulteriormente diminuite e quindi a fronte di un impegno finanziario sicuramente per costruire qualcosa, alla fine non credo sia il fatto determinante nella scelta di fare o di non fare una cosa. Ci vuole un equilibrio. Questo equilibrio credo che tutto sommato con questa proposta lo abbiamo raggiunto.
Grazie. Allora, se non ci sono altre, prego.
Intanto sono contento che i nostri concittadini hanno avuto questa riaffermazione a questo punto, perché probabilmente, come sempre, chi parla con me ha inteso male, che in primavera andremo ad approvazione, non solo ad adozione, andremo proprio ad approvazione di questo nuovo piano interventi e quindi tutto sommato ci riteniamo soddisfatti. Per quanto riguarda il discorso politico che ha posto il capogruppo De Pasquale, è proprio in quest'ottica che mi vede in quella parte politica che contesto questa delibera, perché per una volta che questo Consiglio Comunale ha facoltà di decidere, ne non deve demandare ad altri colpe, federalismo, autonomia, sussidiarietà, ognuno la vede nel proprio modo e la intende come vuole, ma è proprio in questo caso in cui questo Consiglio ha facoltà che noi dovremmo applicare questa facoltà e non imputare sempre al legislatore superiore colpe che non ha. Perché il legislatore superiore, come ha detto bene il referente, Gobbo, dice che questo Consiglio Comunale può applicare la percentuale che ritiene più opportuna. Quindi non diamo colpe a chi non ce l'ha. Fatto questa premessa politica, vorrei dire due cose sulla scontistica. Sì, è vero che il mercato migliora, ma è vero che la politica deve continuare a fare migliorare il mercato. La scontistica non la posso applicare solo sul fotovoltaico, la scontistica la posso applicare in tutte quelle pratiche di buona edilizia. Avevo fatto il discorso del recupero delle acque reflue. E questo per dire che pensavo che un'amministrazione che si sciacqua la bocca sulla sostenibilità potesse dare dei segnali alla collettività. Evidentemente non interessa, non importa. Per quanto riguarda per quanto riguarda una conclusione finale, quindi la facoltà del Consiglio Comunale, vorrei che fosse chiaro ai nostri concittadini e quindi lo ripeto, non c'è da trovare scuse in organi superiori. Il professionista fa le sue valutazioni, il Consiglio Comunale dovrebbe fare delle valutazioni politiche, perché se è vero come è vero che nell'insieme dell'operazione quel surplus, che io chiamerò tassazione però in campagna elettorale, ma quel surplus è poca cosa rispetto all'operazione di investimento, io non so se quelle 200 domande sono costruzioni faraoniche o sono tutte piccoli magheggi per migliorare la prossima situazione. Perché il mercato è difficile, signori. Tutto ciò che noi mettiamo in più ai nostri concittadini è difficoltà di realizzazione. E noi sappiamo quanto carente sia il piano casa nel nostro territorio, quanta difficoltà hanno le nostre coppie a trovare casa. E noi, buttare 5.000 euro, 10.000 euro è poca cosa sull'investimento a 200.000 euro? Sì, è poca cosa, però io non ce lo metterei se posso per agevolare le nostre coppie. Questa, a mio avviso, è visione politica, perché chi ha istruito la pratica ovviamente lo guarda dal punto di vista urbanistico, ma la politica la dovremmo fare noi, capire la società, le difficoltà dei giovani, dovremmo essere noi. Loro ti danno uno schema di insieme che ha delle sue caratteristiche, ma capire dove la società è in difficoltà lo dovremmo tarare noi ai tecnici. E quindi riteniamo convintamente che alcune pratiche andavano agevolate da questo comune. E quindi siamo fortemente convinti che quelle percentuali potevano, lo ribadisco, potevamo farlo. Avete voluto fare un extra onere? Fate l'extra onere. Grazie.
Ci sono interventi dell'assessore Pontello e dell'assessore Dal Borgo.
Sì, grazie Sindaco, la mia è una puntualizzazione veloce per dare un po' conto del lavoro che è stato fatto dalla Commissione Programmazione, nel quale anche i temi sono stati all'ordine del giorno, sono stati elaborati e dibattuti anche con la presenza del caposettore Levis, che ringrazio della presenza. E come metodo abbiamo preso spunto di queste segnalazioni del consigliere Levis per riprendere in mano tutta la tabella, l'articolazione di questa tabella di percentuali e facendo di nuovo tutti i ragionamenti dall'inizio. Quindi giusto per dare atto del metodo di lavoro che ci siamo presi, e questa rielaborazione ha fatto sì che insomma, l'articolazione sia comunque risultata alla fine congrua ed equilibrata, soprattutto poi in considerazione del fatto dell'ulteriore dimezzamento delle percentuali nel caso di soggetti residenti e parenti, diciamo, stretti. Imposte e tasse, una puntualizzazione un po' ragioneristica ma un po' anche di concetto, nel senso che la tassazione ovviamente è quella aggiunta, quell'onere che si fa pagare in cambio di servizi. L'imposta è imposta, ok? Quindi la tassazione già presuppone un concetto sottostante, cioè che io pago un onere ma per avere dei servizi, quindi per ripartire anche in questo caso con la collettività un servizio di cui beneficio. Mi pare valga anche in questa situazione. Grazie.
Io volevo aggiungere una cosa, cioè come credo che stia a cuore al consigliere Levis, sta a cuore un po' tutti noi, il discorso dell'edilizia diciamo così periferica che viene abbandonata sempre di più. E quindi il discorso di dire perché non facciamo una scontistica nei casi in cui effettivamente c'è un recupero edilizio nelle periferie non viene aiutato. Probabilmente può avere anche un senso, io onestamente lo riconosco anche. Poi sul discorso 20%-15% io onestamente faccio fatica a capire, quindi mi astengo. Dal punto di vista così speculativo mi va anche bene il discorso, però è anche vero che non è che noi facciamo una riqualificazione di questo tipo con questo metodo qui. Perché se noi pensiamo di risolvere il problema solo con lo scontismo di questo tipo, cioè, di cosa stiamo parlando? Allora il problema è ben diverso, secondo me. Può essere un tassello, ma deve essere una visione più generale. Quindi non è che noi possiamo pensare di rifondare o parlare di un piano case con una scontistica di questo tipo. Assolutamente no. Cioè, questo deve essere un piano perlomeno regionale di recupero delle periferie, e nazionale. Quindi, allora, io posso essere anche un po' d'accordo, però vedo anche che c'è un po' di demagogia su questa roba qui, nel senso che magari con un piccolo interventino si sbandiera un problema importante a cui teniamo tutti, però non è questo il modo con cui si può risolvere. Tutto qui.
Grazie. Allora, prego, dottor De Pasquale.
No, solamente una precisazione, nel senso che la proposta che ha fatto è la proposta dell'amministrazione, quindi è una proposta politica, cioè non è nostra. E io non ho voluto dare colpa agli altri, non era quello il senso del mio intervento. Dicevo che al limite può attivarsi verso gli altri livelli istituzionali in cui il suo partito governa per modificare la situazione. Prima ho fatto un errore, in effetti. Ho detto che è vagamente demagogica la posizione di Levis. Credo che è totalmente demagogica. Già detto, campagna elettorale diremo questo, quindi già siamo totalmente demagogica, che voglio dire non entra nel mezzo del 1000 euro in più, 1000 euro in meno, ma serve per preparare la campagna elettorale.
Grazie, io
e la chiudo.
Ecco,
sì, è vero.
Bene,
ma
bene,
la dichiarazione di voto demagogica. I soldi in tasca dei nostri concittadini, la capacità di spesa, lei la chiama demagogica, io la chiamo sopravvivenza ormai. E poi se vogliamo aprire i discorsi, se perché i nostri concittadini prendono di media 1500 euro al mese, è colpa mia, è colpa tua, siamo il paese che da 20 anni non aumenta i propri stipendi, abbiamo avuto i governi centrosinistra, centrodestra e tecnici. Ma non è demagogica far risparmiare i nostri concittadini. E io la chiamerò extra tassa, perché è extra tassa. Perché ha ragione il Pontello e so bene la differenza tra tasse e imposizione, ma questa ce la potevamo evitare. La potevamo evitare i nostri concittadini e quindi è extra tassa, secondo me, da evitare. Grazie.
No, noi, scusami.
È totalmente demagogica.
Ecco, noi manderemo la delibera al governo Meloni, dicendo mentre voi proponete il 50%, A Ponte nelle Alpi il Consiglio Comunale ha votato il 20%, agevolando i cittadini, mentre la Regione Veneto, come fa spesso, non occupandosi di servizi scolastici, servizi sanitari e quant'altro, se ne lava le mani e dice fate vobis, d'accordo? Quindi io ho visto, dovrei farmi una percentuale statistica delle 200 schede che sono arrivate, di ristrutturazione di case, annessi rustici, casere, eccetera, eccetera, quanti giovani sono arrivati? Che dopo tanto tempo, coppie anche di giovani che hanno fatto domanda, che dopo tanto tempo finalmente hanno trovato una risposta da questo PI. Io guarderei quello e guarderei che erano disponibili anche magari a pagare qualcosa in più dovuto, pur di poter arrivare a quello che era il loro sogno. Il PI realizza il sogno di molti concittadini, soprattutto giovani, del nostro territorio, che sono anche disponibili a pagare questo 20% in più, che è previsto dalla norma nazionale. Allora, con questo io direi di andare al voto. Chi è no, basta, adesso abbiamo già detto abbastanza. Abbiamo già detto, grazie. L'hai già affermato, quindi chi è d'accordo? Contrari? D'accordo. Passata la delibera, grazie. Grazie, dottor Gobbo. Immediata esecutività, unanimità. Grazie. Grazie anche a Levis Romanelli per la presenza. Possiamo passare... Scusami, dai il prossimo punto... Allora, il punto è che una convenzione sulla protezione civile che il Comune aveva stipulato con l'Unione Montana, siamo ancora all'amministrazione precedente, e che è scaduta. L'Unione Montana ha bisogno adesso, dopo un periodo sicuramente difficile, ma in questo momento di riqualificazione, possiamo assolutamente dire che può riprendersi l'ausilio delle competenze rispetto al Comune di Ponte nelle Alpi legate alla protezione civile. Abbiamo del personale in Unione Montana che può essere disponibile per quanto riguarda, speriamo che non avvengano mai, emergenze, quindi abbiamo un tecnico, c'è una segreteria e poi abbiamo i mezzi che possono essere messi a disposizione del Comune di Ponte nelle Alpi. Quindi questo documento è già stato approvato all'unanimità dal Consiglio dell'Unione Montana, quindi noi andiamo adesso a ribadire la convenzione per le attività di protezione civile. Tra l'altro, in questo caso bisogna ringraziare la Regione Veneto che ha fatto sì che il Comune di Ponte nelle Alpi, su progettazione presentata, abbia ricevuto un contributo di circa 50.000 euro per la riqualificazione dello stabile di Criol, al quale dobbiamo aggiungere 30.000 euro per che insomma, sia il progetto sia definito. Quindi noi intendiamo già all'inizio del prossimo anno di partire con la progettualità e quindi poi andare a riqualificare la base operativa della protezione civile di Criol. Ecco qui. Se ci sono interventi, prego, consigliere De Vettor.
Buongiorno. Giustamente il sindaco ha detto che è stato votato all'unanimità in Unione Montana. È vero, perché io ritengo che Unione Montana sia una cosa interessante per il territorio. Ho votato favorevole, anche se i bilanci di Unione Montana mostrano tanti ombre, tanti dubbi che stiamo un po' valutando. Qualcuno valuta un po' di più, a me interessa o non interessa, insomma, no? E anche in questo Consiglio Comunale riteniamo che la collaborazione con le protezioni civili sia molto importante, perché è un ente che lavora bene nel territorio, quindi il nostro voto è favorevole.
Grazie, allora possiamo andare al voto. Chi è d'accordo su questa convenzione? Unanimità. Immediata esecutività? Unanimità.
Grazie, passiamo al prossimo punto che è si parla di bilancio e la variazione. Prego, Assessore Pontello.
Grazie Sindaco. Allora, stiamo portando all'esame del Consiglio la variazione di bilancio di previsione definita come assestamento, uno dei momenti dell'anno in cui si tirano le somme e si verifica, in vista della fine dell'esercizio, l'andamento dei conti, le necessità eventuali aggiuntive e quindi il riequilibrio della l'equilibrio della situazione. Variazione al bilancio, si diceva, al DUP e al programma triennale delle opere pubbliche, contestuale applicazione di avanzo di amministrazione. La normativa predispone che la variazione di bilancio di assestamento venga esaminata non oltre il 30 di novembre. La nota, prima di tutto, di cui voglio dare conto è quella della Regione del Veneto, nota del 26 di ottobre, con la quale vengono finanziati con 350.000 euro opere di riduzione del rischio residuo da frana finalizzate alla messa in sicurezza della strada comunale in località Mazzucchi. Sono 50.000 euro che vengono allocate subito nel 2023 e ulteriori 300.000 euro nel 2024. Intervento di protezione civile a seguito anche delle calamità già subite da quel tratto di strada in passato. E il secondo elemento che voglio mettere in evidenza, un po' in contrapposizione rispetto al precedente, è invece il contributo statale di messa in sicurezza edifici e territorio, che non è andato a buon fine, quindi non è stato ottenuto. Evidentemente il Comune di Ponte nelle Alpi gode di troppa salute per poter beneficiare di queste somme e dunque non sono finanziate le opere di sismica della scuola dell'infanzia di via Zattieri, che erano state inserite per 700.000 euro, ma abbiamo già provveduto con l'incarico di studio della sismica con nostro stanziamento. E la seconda opera che viene tolta è l'importo di 600.000 euro che era finalizzato alla protezione delle scariche elettriche dell'edificio sede della casa di riposo. Anche qui nostro intervento già deliberato di incarico al tecnico per la progettazione sia dell'impianto elettrico, quindi della messa a terra dell'impianto elettrico generale, sia anche della realizzazione di impianto fotovoltaico. Per quanto riguarda i permessi a costruire, segnalo un incremento di 35.000 euro, 15.000 vengono messi a spesa corrente, 20.000 a spesa di investimento. Per quanto riguarda l'applicazione dell'avanzo di amministrazione, applichiamo complessivamente 203.400 euro. Di questi 203.400 euro, 122.400 derivano da avanzo che avevamo accantonato, mentre 81.000 derivano da avanzo disponibile. L'avanzo accantonato aveva una finalità ben precisa, è stato fatto 2 anni fa in vista di maggiori spese energetiche. È il momento di utilizzare questo avanzo perché la situazione della bolletta elettrica per quanto riguarda i prezzi Consip non solo non è migliorata, ma addirittura è peggiorata, è ulteriormente incrementata. Questo per via di un meccanismo che porta a beneficiare in ritardo dei ribassi della bolletta elettrica. E questo è Consip. Per quanto riguarda invece, fortunatamente lì eravamo stati previdenti anche nel non toccare durante l'anno scorso questa somma, anche perché erano pervenuti circa 80.000 euro a rate di contributo statale per maggiori spese energetiche. Quest'anno invece abbiamo in conto, credo, circa 10.000 euro, ma nulla più credo che arriverà da questo punto di vista. Quindi ci mettiamo i nostri soldi che avevamo accantonato prudentemente. Degli 81.000 euro che vi dicevo di avanzo disponibile, invece, 31.000 sono per spese di investimento, cioè 26.000 euro per l'implementazione, di cui si parla da tempo, dell'impianto di illuminazione di Lastreghe, e 5.000 euro per l'adeguamento ulteriore di videosorveglianza. Avevamo già fatto con una variazione di bilancio in precedenza, adesso aggiungiamo ulteriori 5.000 euro per l'integrazione della sicurezza, videosicurezza. Per quanto riguarda i 31.000,
Per quanto riguarda i residui, 51.000 di questa quota libera di avanzo, 81.000 euro complessivi, i 50.000 sono spese correnti non ripetitive, e cioè in particolare 5.000 euro per la progettazione dell'iniziativa Comuni Ciclabili, quindi sarà una progettazione che riguarda, l'abbiamo detto anche in precedenza, che riguarda appunto l'andare in bicicletta, ma anche nel pensare il percorso ciclabile, e altri 5.000 euro di progettazione per il parcheggio di Roncan. 40.000 euro sono il contributo straordinario che mettiamo in disponibilità qualora serva intervenire per riequilibrare il bilancio al 31/12/2023 della Fondazione Casa del Sole. Ancora una volta qui le previsioni di bilancio sono deficitarie, non lo sono per ragioni di costo, sono pur mantenendo volutamente ferma la qualità degli interventi che vengono svolti in casa di riposo, perché la quantità delle entrate che sono accertate sono per piccola parte derivanti da un leggero incremento dell'impegnativa regionale e per il resto da tariffe, ma non ci sembra il momento di andare a toccare appunto le tariffe, e quindi si interviene in questo modo su un bilancio. Faremo le adeguate verifiche, raccoglieremo incontreremo la Fondazione nei suoi organi contabili per verificare lo stato avanzamento dei lavori entro fine anno, saremo in grado di intervenire qualora necessario, e questa è la somma che abbiamo destinato fin d'ora, perché altrimenti poi non ci sono più margini di manovra per poter intervenire. Quindi messa in sicurezza dei conti della Fondazione, in ogni caso vedremo come stiamo. Ringrazio anche il Presidente Galantin per le frequenti interlocuzioni che ci consentono di avere un monitoraggio costante dell'andamento del bilancio della Fondazione. Complessivamente poi, per tutto il resto, lo dico in modo molto veloce perché sono moltissime le voci, come sempre, nell'assestamento che riguarda tutti i settori. Ai capi settore viene chiesto di verificare tutti i capitoli di entrata e di spesa e di fare le proprie richieste quando disponibili, oppure di tarare meglio le entrate. Ebbene, le entrate si chiudono con maggiori entrate per 86.268 euro, a cui corrisponde spese maggiori per 86.000 euro, la differenza di 216 euro viene messa a spese di investimento. Quindi riusciamo a pareggiare le esigenze di entrata, o meglio le esigenze di spesa, con nuove entrate per questa cifra. Vado molto veloce, fra le entrate 21.089 euro di contributo statale a sostegno della progettualità a favore di alunni disabili, importo che giriamo pari pari in contropartita all'istituto comprensivo che poi realizzerà questi interventi. 5.787,60 euro è il saldo del contributo statale per l'iniziativa app, delle app IO e SPID. 3.919 euro riguardano, l'ho trovato sotto la voce, di trasferimento eredità Zilli. Sostanzialmente lì ci sono delle ulteriori entrate dalla vendita di cespiti in capo alla successione, noi li destiniamo pari pari alla casa di riposo. In questo caso entrano nelle spese correnti, perché noi continuiamo a sostenere spese correnti per quegli immobili che andranno venduti, IMU, ICI e imposte necessarie. Quindi questo più che altro è un reintegro di somme che abbiamo già speso. Attendiamo chiaramente la seconda parte, insomma la parte che riguarda l'ulteriore spesa di lascito, e la seconda parte che poi ci consentirà di accertare in entrata la vendita degli immobili. 15.000 euro derivano da proventi cimiteriali, servizi da concessioni cimiteriali, perché si è messo in moto tutto il meccanismo sblocco e revisione delle concessioni scadute. 17.700 euro sono rimborso di cauzioni ERA più accise di illuminazione. Questo spiego perché sono andato in capo ad IREN le bollette per quanto riguarda il riscaldamento, e quindi noi abbiamo tolto le utenze a nostro carico e quindi abbiamo avuto questi rimborsi di cauzioni.
16.849 euro sono spese condominiali e qui devo dare atto che finalmente, grazie anche all'intervento della ragioneria, ringrazio la caposettore Facchin per quanto ha fatto, siamo riusciti a concordare con le Poste italiane e con la prefettura il rimborso delle spese condominiali per quanto riguarda l'edificio di Collo, edificio che rimane chiaramente con l'ambulatorio a disposizione in questo momento e con l'utilizzo assolutamente continuativo di sportello postale e di appartamento che ospita personale della questura. Tra le spese, anche qui ne evidenzio 6-7, non di più, il fondo accantonamento aumenti contrattuali per il nuovo contratto. Allora, è stato approvato un nuovo contratto enti pubblici, è scaduto però nel 2022, quindi 2022-2024 ci sarà la previsione di ulteriori aumenti in contratto e quindi noi 28.880 euro li mettiamo in accantonamento in vista degli aumenti contrattuali. 5.800 euro rimborso di somme non dovute, in questo caso IMU ad imprese, viene fatto continuamente la verifica dell'andamento della situazione di pagamenti IMU, dove non dovuta chiaramente viene restituita, questo è un caso. 42.700 euro sono maggiori spese per utenze di riscaldamento. Qui mi collego a quanto ho detto prima. Prima abbiamo detto che abbiamo utilizzato 122.000 euro di avanzo accantonato per maggiori spese energetiche. A questi 122.000 euro dobbiamo aggiungere ulteriori 42.700 euro dal nostro bilancio. Quindi complessivamente noi spendiamo in più per la bolletta elettrica, ripeto ancora una volta, tale prezzo fissato da Consip, 165.000 euro. È chiaro che l'accantonamento ci salva perché in modo strutturale e corrente non potrebbe essere prevista una cifra del genere, quindi sappiamo che i valori sono già diminuiti, quindi anche il prezzo Consip dovrà a luglio del prossimo anno andare ad adeguarsi. 21.312 euro in attività culturali corrispondono a 13.200 euro di giro del contributo per la realizzazione della stagione teatrale con circolo stampa bellunese e per 5.612 euro invece per attività svolte dalla Proloco, in particolare a teatro con mamma e papà. Quindi questi 21.000 euro sono tutti con finalità culturale. 4.196 vanno alla Polisportiva Ponte nelle Alpi per interventi di manutenzione straordinaria portati avanti dall'associazione. Vi ringrazio anche qui il Presidente e anche Gianni D'Incà per la costante relazione. 20.000 euro infine sono un risparmio, quindi una minor spesa. Il risparmio è quello della pubblica illuminazione che comincia a beneficiare dell'inserimento dei LED e anche chiaramente rispetto alle previsioni che avevamo fatto anche della riduzione di orario di accensione. Io mi fermo qui, grazie.
Grazie all'assessore Pontello. Ci sono interventi? Prego.
Due note dolenti troviamo all'interno di questa proposta di delibera, come ci ha già accennato l'assessore Pontello. Il contributo statale non ottenuto per la messa in sicurezza dei Mazzucchi, che è vero comunque beneficia dei 350.000 euro del contributo regionale, e l'eliminazione di due opere dal bilancio di previsione e annualità 2024 dall'elenco triennale delle opere pubbliche. E sono proprio le opere indicate prima dall'assessore, la scuola dell'infanzia, dei via Zattieri e l'impianto di protezione delle scariche elettriche presso la Fondazione Casa del Sole, 700.000 e 600.000 euro, che non sono state finanziate all'interno del bando statale di messa in sicurezza degli edifici del territorio. Allora, però, mentre l'insicurezza della strada di Mazzucchi vede appunto i 50.000 per il 2023 e i 300.000 per il 2024, troviamo la completa eliminazione nel 2024 delle altre due opere. E quindi è sempre brutto vedere che vengono tolti dal piano degli investimenti delle opere questi certi progetti anche consistenti. E vorremmo allora chiedere all'assessore Pontello se ci dà qualche dettaglio in più, per favore, su come intendete andare alla ricerca di questi importi consistenti per poter poi realizzare queste opere. Grazie.
Sì, le due opere, come ho detto, sono tolte dal programma delle opere pubbliche finanziate, quindi quelle che sono finanziate chiaramente non possiamo più inserire le due cifre. Chiaramente le opere non sono tutt'altro che abbandonate, per ragioni che ho spiegato anche prima, cioè che le progettazioni sono già andate avanti con nostri incarichi diretti. Evidentemente qui questo contributo statale importantissimo, perché riguarda risorse di importi che non sono alla portata dei comuni, non sono stati concessi. Credo di ricordare che lì la questione è quella tecnica del parametro di vulnerabilità, grazie, secondo il quale noi stiamo bene di casa e quindi siamo in fondo alla classifica e quindi siamo esclusi. Come intendiamo procedere? Beh, intendiamo procedere intanto perché l'opera non è abbandonata, come dicevo, intendiamo procedere con il progetto in mano, in modo tale che il progetto in mano possa consentirci o di partecipare ad ulteriori bandi, e stiamo sempre a monitorare che ci siano queste uscite importantissime per noi, perché riguardano la sicurezza, il territorio, le strade, le scuole, gli edifici pubblici, sia in alternativa di valutare l'accensione di eventuali mutui, ma ripeto, qui sono cifre consistenti. L'attenzione massima è sempre alle situazioni più pericolose, qui il finanziamento della strada è una che consente di mettere in sicurezza un punto certamente dolente. Ma non ultime chiaramente sia la scuola dell'infanzia, sia l'altra opera che viene in questo caso tolta, ripeto, solo da quelle finanziate, non dal programma delle opere.
Grazie, prego, puoi intervenire.
Sì, dai, solamente per parere favorevole da parte nostra. No, avrei, tante sono le cifre, no? Quello che volevo intervenire, a parte sul discorso delle opere, riprendo il discorso di prima, no? L'importante è avere idee, dopo prima o dopo i soldi si trovano, speriamo almeno. Il discorso della casa di riposo, continuiamo a finanziare, a fare trasferimenti sulla casa di riposo. Questo perché fondamentalmente da anni non ci sono trasferimenti da parte della Regione, quello è il motivo, insomma, no? Anche qui demagogico non applicare l'IRPEF regionale, a me personalmente, insomma, sarebbe meglio forse applicare questo IRPEF, visto che sarei uno di quelli che paga questo IRPEF, però altrimenti poi alla fine cosa succede? Si aumentano i costi degli ospiti, dei familiari, oppure deve intervenire il comune. Da qualche parte i soldi si devono mettere, quindi credo che sarebbe ancora da qui, voi che siete in maggioranza, di far cambiare idea e mettere l'IRPEF. Difficile in fase preelettorale il prossimo anno, ma insomma, a mio avviso è un errore averlo bloccato in tutti questi anni.
Grazie, allora possiamo mettere ai voti chi è d'accordo, scusate, contrari, immaginavo, è un po' la stanchezza, ma scusate, chiedo scusa. Immediata esecutività, unanimità. Prossimo punto, sono due ratifiche, quindi prego l'assessore di illustrarle.
Sì, allora, seguendo l'ordine, la ratifica, o meglio, non la ratifica, chiedo scusa, è la comunicazione di prelievo dal fondo di riserva. Il primo riguarda la delibera di giunta numero 155 del 4 di ottobre 2023, fondo per esigenze straordinarie di bilancio. Nel caso le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti, quindi questo è il motivo che ci consente di prelevare dal fondo di riserva. Il prelievo è dal fondo di riserva ordinario per 35.262 pagamento. Scusate, un po' di stanchezza, sì,
comincia ad arrivare. Sì. Quindi non è un prelievo di 35.000 euro, ma il fondo di riserva ordinario ammontava a 35.262,41 euro, da cui preleviamo 7.144, abbiamo prelevato 7.144,25 euro per pagare imposta di registro dovuta per il contratto di locazione tra Comune e Fondazione Casa del Sole per le annualità pregresse 2021, 22 e 23. Do anche conto che questa annualità è stata pagata a saldo per le tre annualità precedenti, adesso passa in via corrente anno per anno. La seconda comunicazione di prelievo da fondo di riserva riguarda un'operazione del 15 novembre. Il fondo allora ammontava ai 35 meno i 7, quindi a 28.118 euro. Vengono prelevati complessivamente 18.305 euro ed è in conseguenza del verbale di somma urgenza del 3 novembre redatto dal responsabile dell'area territorio, successivamente integrato con il verbale del 10 novembre. Trattasi dei lavori di pronto intervento conseguente al maltempo delle giornate del 30 ottobre e 2-3 novembre, realizzate a Cornolade e in località Roncan. Per quanto riguarda questi interventi, è stata redatta anche una relazione dal responsabile dell'area tecnica Lazzari, relazione alla Regione come protezione civile, al fine di avere la, come dire, con la richiesta di finanziare ulteriori opere che si rendono necessarie nel frattempo, che si rendono necessarie per, in particolare per Roncan, per liberare del tutto un tratto di, su cui non si è intervenuti, il tratto successivo di tubazione che potrebbe in corrispondenza di successivi eventi di nuovo intasarsi. Quindi per questa ragione noi abbiamo fatto una richiesta alla Regione richiedendo anche i lavori che abbiamo svolto in somma urgenza e restando chiaramente a disposizione nel caso in cui non venisse finanziato per intervenire noi con i nostri fondi su opera di protezione, a questo punto protezione civile, quindi di manutenzione straordinaria di quel tratto. Grazie.